Prego, potete accomodarvi. Va bene, allora facciamo l'appello. Riva Nicola, già assente, avvocato Anni Chiarico è assente. Riva Fabio Arturo, già assente, avvocato Perrone presente. Capogrosso Luigi, non comparso, avvocato Vozza presente. Andelmi Marco, non è comparso, avvocato Enrico Ellisco è presente, l'avvocato Lisco anche in sostituzione del collega Enrico. Cavallo Angelo, non comparso, avvocato Centonze.
Buongiorno Presidente Caccialanza.
Di Maggio Iva, non comparso, avvocati Centonze e Baccarella.
Altrettanto, grazie.
De Felice Salvatore, non comparso, avvocati Lanucara e Ragno.
Sostituiti dall'avvocato Pasquale Lisco, giusta delega orale, grazie.
Dallo Salvatore, non comparso, avvocati Centonze e Baccarella,
Come
sempre
sopra,
Cacciata.
grazie.
Archina Girolamo, non è comparso, avvocato Cagliazza è assente. Pelli Francesco, non comparso, avvocati Viviani e Della Valle sono assenti. Ferrante Bruno, già assente, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco. Buffo Adolfo, non comparso, avvocati Padovani e Sassi.
Caccialanza per Sassi, grazie.
Colucci Antonio, non comparso, avvocato Marrazza. Assente, Giovinazzi Cosimo, non comparso, avvocato Albanese, assente, Dino Giuseppe, non comparso, avvocati Pesaro e Pasanisi, sono assenti, Raffaelli Giovanni, non comparso, avvocato Santoro, assente, Palmisano Sergio, non comparso, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco. Va bene, avvocato, quindi Palmisano Sergio, non comparso, Raffaelli, non comparso, avvocato Santoro assente, Palmisano Sergio, non comparso, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco, Di Mastro Matteo Vincenzo, di assente, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco, Legnani, Lanfranco, non comparso, avvocati Mariucci e Sirotti, sono assenti, Ceriani, Alfredo, non comparso, avvocati Melucci e Lo Iacono, sono presenti, sì. Rebaioli Giovanni, non comparso, avvocati Convertino e Lo Iacono, sono entrambi presenti. Pastorino Agostino, non comparso, avvocati Melucci e Urso, entrambi presenti. Bessone Enrico, già assente, avvocati Melucci e Vozza, sono entrambi presenti. Casartelli Giuseppe, non comparso, avvocati Fino e Melucci, è presente il secondo, avvocato Melucci. Corti Cesare, non comparso, avvocato Vozza, presente. Florido Giovanni, non comparso, avvocati Carlo e Claudio Petrone. Sono assenti, conserva Michele, non comparso, avvocati Rossetti e Palomba.
Sì, Presidente, buongiorno.
Non la vedo,
Sono dietro. È sempre l'Avvocato Melucci che.
Avvocato Palomba, anche in sostituzione
Sì.
dell'Avvocato Rossetti. Specchia Vincenzo, non comparso, avvocato Sambati. Assente, Liberti Lorenzo, non è comparso, avvocato Carlo Raffo. Assente, Veste Angelo, già assente, avvocato Maglio. Assente, De Michele Cataldo, non comparso, avvocato Sapia. Assente, Vendola Nicola, non comparso, avvocato Muscatiello. È assente. Stefano Ippazio, già assente, avvocati Antonio Raffo e Mongelli sono assenti. Pentasuglia Donato, non comparso, avvocato Bruni.
Sostituito avvocato Palomba.
Antonicelli Antonello, non comparso, avvocato Marzullo. Assente. Manna Francesco, già assente, avvocati Sanguigno e Antonio Raffo. Assenti. Fratoianni Nicola, non comparsi, avvocati Del Corso e Zaccaria. Assenti Pellegrino Davide Filippo, assente Giacente, avvocato La Forgia.
Sì, sostituito avvocato Palomba, sostituisco anche l'avvocato Modesti e l'avvocato Sborgia La Forgia per Blonde,
sì.
Assennato.
Quindi Blonda Massimo non comparso, avvocato Modesti sostituito avvocato Palomba, assennato Giorgio non comparso, avvocati Sborgia La Forgia entrambi sostituiti da avvocato Palomba. Pelaggi Luigi non comparso, avvocati Bana e Mattesi. Assenti T. Calidario, già assenti, avvocati Napolitano e Vancheri sono assenti. Romeo Caterina Vittoria non comparsa, avvocati Sirotti e Rada assenti. Palmisano Pierfrancesco non comparso, avvocato Italiano assente. Partecipazione Industriale SPA in amministrazione straordinaria, dottor Bianco il curatore speciale è assente, avvocato Garzone
sostituito con delega orale dell'avvocato Iacobellis.
Ilva SPA in amministrazione straordinaria, nelle persone commissari straordinari pro tempore sono assenti, avvocati Loreto e Sgubbi.
Avvocato Loreto sostituito con delega orale dell'avvocato Iacobellis.
Riva Forni Elettrici SPA, Riva Claudio il legale rappresentante che è assente, avvocati Annicchiarico assente, avvocato Pagliero sostituito dall'avvocato Lo Iacono. I difensori di fiducia assenti per i quali non è intervenuta delega sono sostituiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 quarto comma CPP dall'avvocato Vozza. Responsabili civili Regione Puglia professoressa Barbanente assente, avvocato Amato assente. Riva Forni Elettrici SPA, Riva Claudio assente, avvocato Annicchiarico e assente. Partecipazione industriale SPA in amministrazione straordinaria, nella persona del curatore dottor Bianco, avvocato Garzone.
Sostituito dall'avvocato Iacobellis.
Parti civili, Romandini Luigi, avvocato Mele, è assente. Avvocato Apolito, assente e parti assenti. Avvocato Blonda, assenti. Avvocato Silvestre.
Sostituito con delega orale dall'avvocato Di Lauro, parti assenti.
Tutte le parti sono assenti, chi c'è come parti civili, oltre al signor Mottolese c'è qualcuno? Lei da chi è assistita? Da chi?
Dall'avvocato Bonetto.
Bonetto, va bene. Avvocato Argese, assente e parti assenti. Avvocato Cavalchini, assente e presente la parte civile Mottolese Pietro. Avvocato Antonicelli, assenti, avvocato Manca, assenti, avvocato Rusciano, assenti, avvocato Salinari, assenti, avvocato Curci, assente, parte assente, avvocato Coda, assente, avvocato Aprile, assenti, avvocato Bonanni, assenti, avvocato Lamanna, assenti, avvocato Soggia, assenti, avvocato Pellegrin, assenti, avvocato Vitale, assenti, avvocato Catapano Minotti, assenti, avvocato Conte, assenti, avvocato Di Lauro.
Presente, parti assenti.
Avvocato Nevoli, assenti, avvocato Tanzi, assenti, avvocato Pentassuglia, assenti, avvocato Iaia, assenti, avvocato Lelio Palazzo, assente e parte assente, avvocato La Porta, assente e parte assenti, avvocato Marra, assenti, avvocato Orlando,
assente sostituito con delega orale dall'avvocato Barbara Malagnino, parte assente,
avvocato Tatullo, assenti, avvocato Mongello, assenti, avvocato Tritto, assenti, avvocato Di Bello, assenti, avvocato Martino Rosato, assenti, avvocato Del Vecchio, assente e parti assenti, avvocato Di Celmo, assenti, avvocato Lardiello, assenti, avvocato Cavallo, assenti, avvocato Armienti, assenti, avvocato Boccuni, assenti, avvocato Tarquinio, assenti, avvocato Vesco, assenti, avvocato Bottiglione, assenti, avvocato Petruzzi, assenti, avvocato De Filippo, assenti, avvocato Lupo, avvocato De Raciti.
Buongiorno Presidente, presente, parti assente.
Avvocato Morelli, avvocato Lupo, assenti, avvocato Morelli, assenti, avvocato D'Alena, assenti, avvocato Palasciano.
Presente, le parti sono assenti.
Avvocato Prete.
Sostituita dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato D'Aluisio.
Collega assente Romualdo Di Consostituzione, delega orale.
Avvocato Marco Fumarola, assente. Avvocato Bonetto. È assente e presente soltanto la signora Calderazzi Margherita, legale rappresentante di SLAI Cobas. Tutte le altre parti sono assenti. Parti già assistite dall'avvocato Torsella, ovvero Will Puglie Bari, Epifani Giovanni, Piliego Pietro, Intini Pietro, Zabarino Antonio e Baldi Nicola, assenti. Avvocato Daniele Delia, assenti. Avvocato Eletti.
Sostituito dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Sabatini, assente e parti assente. Avvocato Della Marra, assenti. Avvocato Allena, assenti. Avvocato Sgarrino, assenti. Avvocato Lanzalonga, assenti. Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, assenti. Avvocato Muto,
sostituito dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Enzo Fumarola, assente e parte assente. Avvocato Murianna, assenti. Avvocato Marigiò,
sostituito dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Puglia, assenti. Avvocato De Francesco,
presente, parte assente, presidente.
Avvocato Cantore, assente e parti assenti. Avvocato Cristini, assenti. Avvocato Baldo,
presente, le parti sono assenti. Presidente, per non disturbare successivamente, io dovrò allontanarmi. Nomino sostituto processuale l'avvocato Enrico.
Va bene. Avvocato Cappabianca, assente, parti assenti. Avvocato Lioi, assenti. Avvocato Carlo Rienzi, assenti. Avvocato Bottalico, assenti. Avvocato Vincenzo Rienzi, assente, parti assenti. Avvocato Maria Antonietta Delia, assente, parti assenti. Avvocato Montanaro, assenti. Avvocato Lecce, assenti. Avvocato Esposito, assenti. Avvocato Rosato, assenti. Avvocato Mancini, assenti. Avvocato Silvetti, assenti. Avvocato Rossi, assenti. Avvocato Morelli, assenti. Avvocato Pesce, assenti. Avvocato Prete,
sostituito dall'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Eredi di Pugliese e Michelin, avvocato Silvestre,
sostituito con delega orale dall'avvocato Di Lauro, parti assenti.
Va bene. Allora, possiamo proseguire l'esame del test.
Presidente, scusi, intanto che entra il test.
Sì, prego.
Oggi ho parlato col giudice Latere, per appunto, so che sollecitava giustamente un calendario per le prossime udienze. Comunico anche ai colleghi, gli faremo presente per tempo i nomi dei testimoni. Indicativamente cominceremo, come da vostro suggerimento, il 29-30 ottobre e poi la settimana successiva all'incirca.
Va bene, avvocato, almeno per il 29-30, però i nominativi li deve indicare, perché se ci sono testi comuni...
Se potessi avere fino alla fine della settimana, mandiamo una mail alla cancelleria, ai colleghi e al pubblico ministero, rappresentando anche, credo, tutto l'elenco, quasi, ecco.
Va bene,
questione
d'accordo.
Di pochissimi giorni.
Va bene, se non ci sono osservazioni. Poi dall'11 in poi si dovrebbe preparare l'avvocato Lanucara, che oggi non è presente. Ragno Lanucara, sì.
Provvederò a comunicarlo, presidente. Presidente, sì, provvederò a comunicare all'avvocato dall'11 novembre in poi.
Però visto che le citazioni, insomma, ci sono problemi nelle citazioni dei testimoni, meglio anticipare la citazione, visto che... meglio cominciare a citare tra un po', insomma.
Ho capito.
Tra un po', quindi dall'11 in poi dovrebbe...
iniziare a citare, quindi già nei prossimi giorni, comunicando in cancelleria magari anche lui il nominativo dei
test. Sì, perché per adesso ci vedremo solo il 22, giusto per, diciamo, credo per prendere atto dell'astensione e poi andare. Quindi magari il 22, se vuole cogliere l'occasione per comunicare l'ordine dei testimoni, gli avvocati...
Sì, allora comunico che entro il 22 dovrà comunicare l'elenco dei testi.
Sì, lo può comunicare anche fuori udienza se, diciamo, se ritiene di astenersi completamente dall'attività di udienza, lo può depositare la mattina in udienza, in cancelleria, quindi...
Sì.
E tener fede così all'astensione, insomma, completamente, con i giorni che precedono. L'importante è che per il 22 più o meno si abbia conoscenza
entro il 22
dell'ordine dei testimoni, sì,
tramite istanza comunicazione scritta in cancelleria.
Sì,
grazie
bene. Presidente, allora chiamiamo il test, come si chiama il test?
Luca Torto.
Sì, Luca Torto.
Buongiorno.
Allora, signor Luca Torto, lei è sempre sotto il vincolo del giuramento che ha prestato.
Sì.
Possiamo proseguire con il suo esame da parte dell'avvocato Perrone, che l'ha citata come teste.
Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, signor Luca Torto, ieri per riepilogare abbiamo affrontato quelli che sono gli ordinativi che lei ha riconosciuto in ordine agli investimenti fatti sulle nuove cappe di aspirazione e raffreddamento gas di Acciaieria 2. Poi quello relativo al nuovo impianto di depolverazione di Acciaieria 2 e ancora l'ammodernamento e depolverazione secondaria dell'acciaieria. Ci eravamo interrotti sull'ammodernamento di impianti di depurazione gas di acciaieria. In questo senso le vorrei sottoporre in visione l'ordinativo 19204 del 30 giugno del 1997, avente ad oggetto, nella sua parte descrittiva, gli impianti di trattamento acciaio in siviera, compreso impianto di abbattimento fumi da postazione trattamento acciaio in siviera CASOB, atto a garantire un'emissione di polveri al camino inferiore a microgrammi 10 normal metro cubo. Ancora l'ordinativo 19877 del 9 aprile 2004, avente ad oggetto le nuove cappe di aspirazione vapori per linea da segmento 7 a segmento 25 della colata continua CCO4, ed in ultimo, corredato anche di relativa fattura, l'ordinativo 18675 del 3 maggio 2011, dove si parla di nuova condotta in carpenteria metallica, con tutta poi la parte descrittiva relativa alle particolarità di questa condotta in carpenteria metallica. Gliele sottopongo in visione perché lei mi dia conferma sull'effettiva realizzazione di questi ordinativi.
Allora, intanto quello che riguarda la Boldrocchi, sull'impianto di aspirazione e trattamento acciaio Casso B da CDO1, non posso confermare che si tratta di un impianto di trattamento acciaio della CDO1. Io ero capo reparto e ho sempre lavorato in CDO2, quindi non posso...
Lo metta da parte questo.
Non ho visto realizzare questo impianto, di fatto c'è. Esiste, perché poi però non l'ho visto realizzare.
Ma comunque lei mi dà conferma sull'esistenza di quell'impianto?
Sì.
Al di là se lei abbia seguito o meno la realizzazione dello stesso,
sì.
Però lei in quanto dipendente di quella determinata area, può dare contezza alla Corte che quell'impianto è stato effettivamente realizzato?
Questo impianto è stato realizzato, però io ripeto, io non so quando e non so le modalità, me lo sono ritrovato poi quando sono diventato capo area della Lecceria.
Che però esisteva?
Anche, sì.
Lo conosce?
Nel 2015, sì.
Perfetto, va bene.
Stessa cosa anche per la VAI, la West Alpine.
Che vuol dire nel 2015?
Io nel 2015 sono diventato capo area di manutenzione meccanica dell'area Acceria, quindi anche Acceria 1 e anche le colate continue.
Quindi lo ha visto nel 2015 quando sì. È stato
quando
assegnato a quell'area.
Ho iniziato a fare l'attività di capo area, quindi sono andato a conoscere anche le altre aree, poi ho visto questo impianto funzionante. Quindi.
Va bene.
La stessa identica cosa vale per la colata continua numero 4. Dei nuovi capi di aspirazione, linea vapori, anche qui facevo il caporeparto di Acceria 2, escluso le colate continue, dal 2015 poi di fatto ho visto che sono realizzate e sono tutte ancora funzionanti.
Quindi ci dà contezza della sì. loro effettiva esistenza e del loro attuale funzionamento.
Sì.
Senta, ma in buona sostanza tutti quanti questi interventi erano volti ad utilizzare la tecnologia del lavaggio del gas con combustione soppressa, quelli di cui abbiamo parlato anche negli ordinativi relativi all'ammodernamento impianti di depurazione gas di Acciaieria.
Allora, la Boldrocchi è un impianto ecologico, in buona sostanza aspira le polveri, poi le filtra attraverso le maniche filtranti e poi viene raccolta la polvere per essere portata poi in discarica o esterno. Sulle nuove cappe invece di aspirazione vapori sono degli estrattori che tirano il vapore sulla linea.
Ho capito. Va bene, la ringrazio.
C'è anche l'ultima.
Sì.
E aspirano
il vapore, sì, per non fare per non dare presenza di vapore sulla linea. È un discorso di sicurezza più che altro.
Va bene.
Stava dicendo?
Sì, stavo vedendo questo della Consider sulle nuove condotte in carpenteria metallica. Sì, queste sono le nuove condotte realizzate sugli impianti di trattamento di acciaio in siviera dell'Acceria 2. Sono condotte che erano già esistenti, sono state sostituite con delle condotte più performanti, condotte di maggiore diametri. Con minore resistenza del passaggio delle polveri all'interno e quindi a migliore aspirazione sugli impianti.
Quindi anche con un evidente beneficio ambientale?
Sono ancora tuttora montati, sono funzionanti.
A tutt'oggi?
A tutt'oggi, sì.
Senta, veniamo invece adesso a una macrovoce di investimenti che è relativo al nuovo sistema di trasporto calce per i convertitori di Acciaieria 2. In questo senso le sottopongo in visione un ordinativo che è il 17.938 del 24 giugno del 2009 relativo all'impianto di trasporto pneumatico calce da due nuovi silos di stoccaggio calce da metri cubi 100 cada uno, esterni all'acciaieria fino all'immissione nelle siviere acciaio durante la fase di spillaggio tramite pere di lancio presso i COV 1, 2 e 3 di Acciaierio 2. Le sottopongo in visione l'ordinativo e il relativo verbale di messa in servizio del 20 maggio 2011. Vorrei naturalmente che lei me ne riconoscesse la effettiva realizzazione dell'attività descritta nell'ordinativo che le sottopongo in visione.
Allora, questo lo conosco abbastanza bene, è un impianto di realizzato, progettato e realizzato dalla Bertolotti sul trasporto della calce dalla parte esterna dell'acceria fino all'interno delle siviere. È un sistema di due silos che sono montati esternamente di stoccaggio e con un sistema di aria compressa trasportano la calce dall'esterno ha all'interno delle siviere su ogni convertitore.
E io le volevo chiedere, ma questa nuova linea di trasporto è completamente chiusa? E se sì, ha rimpiazzato il precedente sistema che invece movimentava la calce con sacconi e sollevatori?
Sì, il sistema è completamente chiuso, è un sistema che è stato realizzato proprio per eliminare il rischio delle persone durante l'iniezione della calce in sacchetti manualmente. Quindi questo è un sistema che tramite un pulsante le persone, gli addetti, premono e finisce la calce direttamente in siviera.
Sa se questo intervento trova riscontro in una delle tecniche previste dalle BAT Conclusion 2012? Se a sua conoscenza?
Non lo so.
Quindi mi conferma quel tipo di intervento, perché ha detto lo conosce perfettamente.
È tuttora montato, sì.
Ora le sottoporrò una serie di ordinativi vari relativi all'area di sua competenza, ovvero la acciaieria 2. Anche in questo senso vorrei che lei mi desse conferma sulla loro effettiva realizzazione o a sua conoscenza. Le sottopongo in visione l'ordinativo 220 del 4 maggio del 2000, avente ad oggetto l'impianto di trattamento e riscaldo chimico acciaio in siviera da 350 tonnellate, atto a garantire poi una serie di performance che sono specificatamente indicate nell'ordinativo medesimo. Glielo sottopongo in visione perché mi dia conferma sulla realizzazione di questa attività.
Sì, questo ovviamente è l'impianto di trattamento acciaio in siviera, chiamato ACALT, fornito dalla Pulvort, che è stato installato e funzionante ed è tuttora ancora funzionante.
Tuttora funzionante.
Sì.
Senta, sempre sulla stessa falsariga, le sottopongo l'ordinativo 30424 del 30 giugno 2000, avente ad oggetto l'ammodernamento dell'impianto di degasaggio a vuoto dell'acciaio in siviera, sistema RHOB, acciaieria 2. Anche in questo caso vorrei che mi confermasse la sua effettiva realizzazione.
Sì, questo è un impianto realizzato dalla Lavagnan per il sistema di abbattimento, di lavaggio insomma, dell'impianto del gasaggio del RHOB. È un impianto formato da una stazione di pompaggio di pompe che trasmettono poi l'acqua dall'esterno all'interno, c'è un sistema di raffreddamento, di filtraggio e poi viene riportata all'impianto RH, un sistema circuito chiuso, quindi l'acqua rimane sempre la stessa. Sì, è stato realizzato ed è tuttora ancora funzionante.
Tuttora funzionante. Le mostro adesso l'ordinativo 11598 del 15 marzo del 2001, avente ad oggetto il sistema di cambio rapido, 15-20 minuti circa, lance di insufflazione ossigeno nei convertitori COV1, 2 e 3 dell'acciaieria 2, incluse 16 lance con relative attrezzature di stoccaggio, movimentazione e manutenzione. Anche in questo caso vorrei che lei ci spiegasse, ove a sua conoscenza, la effettiva realizzazione dell'intervento e il suo funzionamento.
Sì, anche questo lo conosco anche abbastanza bene, è un sistema adottato dalla Pulvort e realizzato in acciaieria 2 per effettuare il cambio della lancia in breve tempo. Questo era un problema perché esponeva le persone a stare sulla verticale convertore fermo, ma comunque in acciaieria sui piani alti, a passare circa un'ora e mezza per fare questo cambio lancia. È stato realizzato questo sistema di una parte già fissa e un sistema di aggancio rapido della lancia, compreso anche le lance nuove che hanno fornito, che è tuttora ancora funzionante ed è ancora presente in acciaieria 2.
Ho capito. Quindi questo intervento ha comportato una riduzione dei tempi?
Dei tempi, diciamo che il minor rischio delle persone sul...
E quindi una maggiore sicurezza anche per il lavoratore.
Sì.
Le sottopongo adesso l'ordinativo 13.093 del 23 marzo 2001, avente oggetto il nuovo impianto acqua di raffreddamento lance O2, anellone, bocca, cono e servizi ausiliari dei convertitori COV123 di acciaieria 2. Anche in questo caso vorrei che mi desse conferma sulla realizzazione di questa attività.
Sì, no, questo è un sistema, un impianto fornito dalla Ravagnan sul raffreddamento appunto delle lance, dell'anellone, della sublance, dei convertitori, della acciaieria 2. È un sistema che è stato, un impianto che è stato montato all'esterno dell'acciaieria, in verità non l'ho seguito personalmente perché c'era un altro ente che seguiva trattamenti acque, ma comunque di fatto c'è perché l'ho visto realizzare. E i convertitori, le lance, le sublance sono comunque raffreddate con quel circuito, che è un circuito, sistema, anche qui è un sistema chiuso, dove viene l'acqua filtrata, raffreddata e viene rinviata all'interno dell'acciaieria. Ed è tuttora ancora funzionante ed esistente.
Senta, le sottopongo adesso l'ordinativo 5216 del 6 febbraio 2002, avendo ad oggetto il nuovo impianto di trattamento acque di servizio all'impianto abbattimento fumi ad umido dei convertitori COV123 dell'acciaieria 2, mediante separazione e recupero graniglia metallica, polveri ad alto peso specifico, dai tre decantatori, numero 1 linea per singolo decantatore, impianto elettrico di potenza e controllo, compreso poi una specifica tecnica che non leggo per non tediare la Corte. Anche in questo caso vorrei che ci desse conferma sulla realizzazione e una breve descrizione di quello che è stata l'attività compiuta.
Sì, anche questo è un impianto fornito dalla Ravagnan, è un impianto che sostituisce dei vecchi chiamati preseparatori, dove dividevano il materiale più pesante all'interno dei fanghi, del lavaggio a seguito lavaggio fumi, dove sono stati sostituiti con un sistema più performante capace di separare nettamente il materiale più pesante e portarlo già a recupero il materiale pesante e portare poi il resto dell'acqua, del fango, viene chiamato fango in questa maniera, nei decantatori. Quindi un impianto che è tuttora ancora funzionante ed è stato realizzato dalla Ravagna.
Ho capito. Allora, le sottopongo l'ordinativo 7832 del 21 febbraio 2002, avente ad oggetto gli equipaggiamenti meccanici ed elettrici per ammodernamento CCO4, costituiti da tutta una serie di specifiche tecniche di cui vorrei che lei ne desse lettura e eventualmente ci desse conferma sulla loro effettiva realizzazione.
Questo vale il discorso di prima, dove io ero caporeparto manutenzione meccanica in acciaieria 2, quindi non ho visto fare questa attività. Di fatto la collata continua numero 4, attualmente ancora funzionante, però non posso. So che ha lavorato questa PIN, ma non posso confermare l'attività fatta in questo periodo.
Ho capito.
Il fatto che la collata continua numero 4 in questo momento è funzionante ed è tutto ancora in esercizio, quindi.
Quindi su quelle singole attività lei oggi ha contezza della loro realizzazione? Indipendentemente al netto se lei all'epoca le ha seguite o meno?
No, all'epoca no.
Ripeto, appunto, facevo il capo, però area, oggi, visto che lei poi sì, è capo area della, poi ha riscontrato la loro effettiva realizzazione.
Sì, il CO4 è in funzione ed è in marcia con questo tipo di accessori, non posso più confermare i particolari, però comunque è in esercizio.
Ho capito, la ringrazio. Allora, le sottopongo in visione l'ordine 31417 del 18 luglio 2003, avente ad oggetto, anche qui è un oggetto molto ampio, io naturalmente chiederò poi l'acquisizione di questi ordinativi che hanno tutti importi di cui non sto dando lettura ma estremamente elevati, ad oggetto modifiche e ammodernamento impianto di trattamento sottovuoto acciaio in siviera da tonnellate 350 RH-OB dell'acciaieria AC2 con le seguenti principali forniture e attività che sono poi meglio descritte. Anche in questo caso glielo sottopongo in visione perché mi dia conferma una breve descrizione dell'attività riportata nell'ordinativo che le sottopongo in visione.
Allora, questo è un impianto, rifacimento dell'impianto, perché l'impianto RH esisteva già prima con delle vecchie metodologie di lavoro, è stato poi rifatto dalla SMS Demag apportando delle modifiche sostanziali, tant'è vero che siamo andati anche a vedere, c'era un gruppo che siamo andati a vedere anche a Ghent in Belgio, questo impianto già realizzato da loro, abbiamo poi approvato queste modifiche. Dove c'è stata installata una lancia con il soffiaggio ossigeno per poter riscaldare e alzare la temperatura dell'acciaio, cosa che prima non era possibile, e inoltre sono stati realizzati con questo sistema di ossigeno, ci si possono fare anche delle qualità diverse di acciaio, quindi l'impianto comunque è diventato più performante rispetto a come era precedentemente. Ed è comunque tuttora ancora funzionante ed è realizzato in questa maniera. Sì.
Così, avvocato, prima di andare avanti, lei ha detto siamo andati in questo stabilimento. Che vuol dire siamo andati? È andato lei personalmente?
Sì, sono andato io personalmente insieme a altre persone per andare a vedere un pochino.
In che periodo lo ricorda più
nel
o meno?
2004, credo.
Il 2004.
Sì. È coevo all'ordinativo quindi questa trasferta.
Sì, era qualche mese prima, in verità.
Qualche mese prima.
Per andare a capire un pochino il funzionamento e capire...
Con chi è andato a fare
allora,
questo
ingegnere
viaggio di
Bessone,
lavoro, insomma?
Ingegnere Bessone.
Bessone.
Ingegnere Ancona. Signor Ricciardelli. E ingegnere, dottor Del Re, se non ricordo male.
Va bene, dove esattamente?
A Ghent, in Belgio.
A Ghent, uno stabilimento immagino.
Era l'assalimento Arcelor Group, in quel momento, sì.
Va bene, Arcelor Group.
Group, era precedente all'AstroMittal.
Ho capito, va bene, possiamo andare.
Eh sì, non lasciamo stare. Allora, le sottopongo adesso l'ordinativo 59916 del 17 novembre 2005. Avente ad oggetto l'ammodernamento dell'impianto trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dai convertitori CoV1, 2 e 3 dell'acciaieria 2 con l'inserimento di nuove valvole motorizzate di regolazione di intercettazione acque di mandate ai venturi di lavaggio fumi CoV. Anche in questo caso vorrei che prendesse visione di questo ordinativo e mi desse conferma della realizzazione dell'attività descritta.
Ho finito. Sì, questo è un ammodernamento del sistema di lavaggio fumi, una stazione di pompaggio con delle valvole di mandata di aspirazione delle pompe con tutto il sistema di software che gestisce questo tipo di lavaggio. È un sistema che ha migliorato le prestazioni sul lavaggio dei fumi che vengono aspirati dal convertitore, quindi poi lavati e vengono poi portati a recupero. Quindi è un sistema che è stato realizzato dalla Ravagnan ed è tuttora ancora installato sui 3 convertitori dell'acciaieria 2.
La ringrazio. Le sottopongo adesso in visione l'ordinativo del 2 marzo 2007 11538, avente ad oggetto la modifica e l'ammodernamento impianto di colata continua a 2 linee CCO3 per bramme larghezza da millimetri 1,210 a millimetri 2,170. Vi è poi tutta quanta una serie di specifica tecnica, vorrei naturalmente che anche in questo caso mi desse conferma sull'effettiva realizzazione di questa attività. Magari se desse anche lettura, che non l'ho dato nella domanda, lo sto omettendo, ma perché poi chiederò la produzione anche dell'importo economico di questo tipo di interventi. Siamo nell'ordine dei 70 milioni di euro.
Sì, questa è una modifica, ammodernamento, impianto di colata continua numero 3, per l'importo di 68 milioni e 375 mila euro. Eseguito sulla colata continua numero 3. Qui vale sempre il solito discorso che ero capo reparto di nazionale meccanica CDA 2, ma poi nel 2015 diventato capo area ho saputo che CCO 3 ha subito un modernamento, un modernamento, un miglioramento dell'impianto. Quindi di fatto io non posso sicuramente confermare i particolari, ma di fatto la colata continua 3 in questo momento è funzionante ed è diversa dalle altre colate continue, quindi ha subito sicuramente un ammodernamento.
Un profondo ammodernamento.
Che vuol dire ciccio quando lei dice ciccio?
Sì, perché è un'abbreviazione che noi utilizziamo, colate continue numero 3, CCO 3 si intende, colate continue numero 3, sì.
Le sottopongo adesso l'ordinativo 57032 del 19 dicembre del 2008, avente ad oggetto equipaggiamenti per modifica e ammodernamento impianto di colata continua 2 linee CCO 2, colata continua 2. L'importo è circa 14 milioni di euro. Anche in questo caso lo sottopongo in visione perché mi dia conferma della realizzazione dell'attività descritta.
Questa è una fermata della colata continua numero 2 per eseguire delle modifiche e dei miglioramenti della colata continua numero 2 inferiori rispetto alla colata 3. Anche qui non posso confermare i particolari, ma comunque la colata continua numero 2 in questo momento è funzionante con queste caratteristiche, quindi
con quelle medesime caratteristiche. Sì. Nelle constano che ci siano state fermate successive?
No, fermate successive così grosse no.
No. Senta, le sottopongo l'ordinativo 36547 del 5 novembre 2010, avente ad oggetto il nuovo impianto di condizionamento brame a caldo COB 5, provenienti dalle colate continue CCO 2, 3, 4 e destinate al treno Nastri 2 mediante molatura con le seguenti principali forniture, con la relativa specifica tecnica. Le sottopongo in visione questo ordinativo perché mi possa dare eventualmente conferma della realizzazione dell'attività descritta.
Sì, anche questi due impianti posso confermare che sono stati realizzati dopo il 2015 sempre. Sono due impianti realizzati per effettuare la molatura delle brame.
Lei intende realizzati dopo il 2015 o che lei ha avuto contezza dopo il 2015?
Da dopo il 2015, perché prima facevo un altro lavoro, non ci andavo proprio in queste zone, quindi rimanevo esclusivamente nel capannone dell'acciaieria. di fatto dal 2015, una volta diventato capoarea di manutenzione meccanica,
ha riscontrato l'esistenza di quelle attività.
Sono attualmente ancora funzionanti.
Quindi le sottopongo quest'ultimo ordine, che credo sia abbastanza speculare a quello che le ho appena sottoposto in visione, che è il 26026 del 16 giugno 2011, avente ad oggetto il nuovo impianto di condizionamento brame a caldo COB 4 proveniente da CCO1 e destinate al treno lamiere 2 mediante molatura con le seguenti principali forniture e la relativa specifica tecnica. Anche in questo caso vorrei che mi desse conferma della realizzazione di queste attività.
Allora, in questo caso è medesimo discorso, ma questo impianto a tutt'oggi non è stato ancora realizzato. C'è stato fornito, è presente nei magazzini di stabilimento, ma non è stato ancora installato sull'impianto.
Ah, quindi vi è stata la fornitura, ma non ancora...
Sì.
L'ordinativo riporta la data del 2000?
Consegna 31-1-2015.
31-1-2015, va bene. Io la ringrazio, non ho altre domande. Naturalmente chiedo alla Corte l'acquisizione della documentazione che ho sottoposto
al
test. Magari la reinserisco nelle cartelline.
Avvocato, per una... quelli che non ha riconosciuto...
Non ha detto che non le ha riconosciute, ha detto che ne ha avuto...
No, alcuni però proprio ieri mi sembra che alcuni proprio li avesse messi da parte.
Non ho memoria di questo. Non ho memoria di questo.
Va bene, vabbè, tanto c'è il verbale, insomma...
Io li ho tutti.
Tutti lei
che io abbia memoria ha riconosciuto con il distinguo. Alcune le ha seguite personalmente, delle
altre
ha potuto portare quella che è la sua esperienza diretta sul campo.
Le altre parti hanno osservazioni da fare? No. Allora disponiamo l'acquisizione di questa documentazione, comunque il verbale è lì.
Certamente,
quindi
anche perché ho indicato
in
maniera numerica ogni
ordinativo, di verificare,
quindi sarà facile anche verificare
ordine per ordine quello che il test ha dichiarato. Ci sono altri difensori che hanno citato in esame? No. Va bene, pubblico ministero, ha domande?
Sì, il test? Buongiorno. Senta, signor Luca Torto, lei quindi era responsabile manutenzione meccanica?
Capo reparto di manutenzione meccanica, sì.
Acciaieria 2?
Acciaieria 2.
Senta, il vostro intervento, oltre a quelli ordinari di manutenzione, erano anche degli interventi su situazioni di urgenza, tipo allora, eventi emissivi anomali, malfunzionamento del processo?
No, gli eventi anomali del processo erano gestiti dalla produzione, venivano valutati, analizzati dalla produzione, quindi noi eravamo interessati in prima persona, veniamo chiamati a posteriori quando dovevamo poi andare a sistemare determinate anomalie riscontrate o da fare dei miglioramenti o delle modifiche, sempre dettati da quello che è stato poi analizzato da questo gruppo formato da produzione, metallurgisti e quant'altro.
Sì. Senta, lei con la sua squadra è stato mai chiamato ad intervenire per degli eventi di slopping che avevano determinato della fuoriuscita di polveri rossastre dal tetto dell'acciaieria 2?
Chiamato a intervenire sugli slopping? No. Chiamato a intervenire per effettuare delle verifiche eventualmente sui dei dubbi che avevano questo gruppo formato dalla produzione, metallurgisti e quant'altro, l'abbiamo fatto, sì.
Questo caso, successivamente ad un evento, ad sì, un'ipotesi di evento di slopping.
Sì.
Senta, quante volte è stato chiamato in riferimento a questo tipo di eventi, se lo ricorda?
No, qualche volta sì, ma diciamo che gli eventi di slopping non erano sicuramente provocati per problematiche meccaniche, se vogliamo, virgolette, ma una sorta di processo che doveva essere regolamentato, quindi doveva essere poi studiato e sistemato, come poi è stato fatto.
Sì. Senta, lei sa se questi eventi di slopping si verificavano quotidianamente oppure in maniera saltuaria?
Beh, io contessa,
quello che sa lei ovviamente.
Contessa io non ce l'ho, perché di fatto ero in giro per l'acceria 2. Lì in buona sostanza questo evento era visibile a primo piano, che è il primo piano dell'acceria, di fronte ai convertitori. Se uno stava a piano terra o sui piani superiori, diciamo che non era visibile. Di fatto negli anni passati sì, ne ho visto qualcuno, sì.
Qualcuno. Senta, in relazione a quegli interventi che le ha mostrato la difesa, lei mi può dire, se lo sa, quant'era la vita tecnica di questi interventi, cioè se una volta installata l'apparecchiatura, questa tecnologia aveva una sua durata e quanto, per poi dover subire una manutenzione, un ammodernamento o una sostituzione?
Ha detto che sono tutti funzionanti ancora oggi.
Infatti, perciò sto chiedendo.
Le interessa quando li dovranno cambiare i costruttori?
Se lo sa.
Diciamo che alcuni costruttori...
Dipende da quando sono stati installati.
Alcuni costruttori sul libretto di uso e manutenzione riportano la vita di determinati, sì, apparecchi, altri no. Quindi là, in base lì va la nostra esperienza, in base alle ispezioni, in base allo studio che noi facciamo, capire se possono andare avanti o no, o quando possiamo programmare l'attività di sostituzione.
Quindi lei non è in grado di dirci la vita tecnica di un impianto, cioè in base poi a come viene utilizzato, da quello che sto capendo?
Non so cosa intende come vita media di quale impianto. Perché poi
di quelli che lei ha analizzato.
Ne ho parlati tanti. Discorso del circuito delle acque, le pompe hanno la loro vita. In questo caso noi andiamo a intervenire quando superano il limite massimo della loro vita, a preventivo quando riusciamo. Le caldaie hanno anche loro una loro vita tecnica.
Presidente, mi perdoni, però per condurre anche per una certa proficuità probatoria delle domande del pubblico ministero, io ho affrontato una serie di investimenti che vanno dalle nuove cappe di aspirazione, all'impianto di depolverazione, all'ammodernamento depolverazione secondaria, all'ammodernamento impianto di depurazione gas e acciaieria 2, e a una pluralità di interventi che sono stati quelli che abbiamo affrontato questa mattina. Quindi le domande del pubblico ministero vorrei che fossero evidentemente più circostanziate, perché così come il mio esame diretto è stato evidentemente circostanziato per macrovoce di intervento, magari se parla di vita tecnica dire a cosa si effettivamente si riferisce, in maniera tale anche da dare delle coordinate al test nelle proprie risposte.
Se riesce a, diciamo, magari anche per grandi riferimenti a circoscrivere, insomma, la domanda.
Sì, la posso circoscrivere.
Degli aspetti più specifici.
Prendiamo gli ordini che ha analizzato.
Sì, quale?
Tutti. Iniziamo ad uno, vediamo. Se lo sa, ovviamente. Se dice non so quanto può durare questo impianto, allora può iniziare.
Li vediamo tutti.
Sì.
Allora,
ci dica di che cosa si tratta.
Per quanto riguarda le molatrici al COB 4 non sono ancora state installate, le molatrici al COB 5 non so quando vanno cambiate.
La prima che ha detto?
Il COB 4, le molatrici al COB 4, sì, non sono state ancora installate,
sono
presenti
state
in magazzino. Sì, per quanto riguarda quelle installate al condizionamento Bramme numero 5, sono installate e infatti a noi una sostituzione completa della macchina non c'è stata poi indicata. I componenti interni sì. Sì, infatti vengono cambiati a tempo.
I componenti interni?
Sì.
E questo tempo quant'è?
Beh, adesso vado a prendere le caratteristiche della macchina. Mi viene in mente un esempio, il sistema che mola le Bramme ha circa 700 ore di vita, di funzionamento.
Sì.
Perché c'è un contaore. Noi andiamo a leggere il contaore e programmiamo la sostituzione.
Benissimo.
Con il ricambio nuovo rigenerato.
Benissimo, e chi è proprio questo voglio sapere. Prego.
La colata continua numero 2, qui non c'è anche qui un cambio completo della macchina, ma qui ci sono i rulli da cambiare e qui non c'è un tempo tecnico, ma vale l'ispezione. Quindi vediamo quando i rulli sono usurati o danneggiati si cambia.
E sulla base della sua esperienza, generalmente questi rulli ogni quanto tempo sono stati
non c'è cambiati? Un tempo, dice l'utilizzo della macchina.
Parliamo di anni, di mesi o di...
Dipende di quanto viene utilizzato.
Ore.
Dipende di quanto viene utilizzata la macchina, dipende quanti metri di bramme passano sopra e in quanto tempo, quindi non è una regola precisa.
No, ho capito, però io voglio dire, come grandezza io sto parlando anni o mesi?
No, mesi.
Prego.
Stessa identica cosa per la colata continua numero 3.
Benissimo.
Uguale alla colata 2. L'impianto delle acque del lavaggio fumi dei convertitori, questo diciamo quello sostanziale sono le pompe di lavaggio, qui hanno dei cuscinetti che hanno la loro vita tecnica di circa 60.000 ore e vengono cambiate con il contaore elettronico, vengono cambiate a tempo.
Benissimo.
L'impianto RHB modifica del sistema di insufflaggio ossigeno. Qui non c'è un tempo di cambio, qui vengono fatte le ispezioni, vengono ripresi i valori degli spessori delle lamiere dei condotti e varie ispezioni, non c'è un tempo di sostituzione dei componenti.
Sì, in base all'ispezione. E qui come ordine di grandezza parliamo di anni o di mesi?
No, anni.
Di anni.
Stessa cosa per la colata continua numero 4. Anche qui il cambio dei componenti è in base a ispezione.
E i tempi?
Stessa cosa come ho detto prima, per la colata continua numero 2 e 3. Questo è l'impianto invece della separazione del materiale pesante dei fanghi provenienti dal lavaggio fumi dei convertitori. Qui c'è un sistema che è un silos con un sistema di recupero delle fanghe, non c'è un tempo di sostituzione dei componenti. No? Questa è sempre ispezione.
In base all'ispezione. Sì. E qui come ordine di grandezza invece temporale?
No, qui anni.
Si può riferire anche l'ordine, il numero dell'ordine, così poi lo rintracciamo dal verbale.
Ok. Quindi dal prossimo in poi vado.
Sì, sì, dal prossimo.
Ravagnan, ordine 13093 del 2001, nuovo impianto di acqua di affidamento lance ossigeno, questo è il sistema del lavaggio dell'affidamento delle lance. Qui è una parte dell'acceria che non viene gestita dall'acceria, ma c'è un reparto a parte, trattamento acque viene chiamato,
sì.
Dove anche qui le pompe hanno i cuscinetti con le ore massime che possono utilizzare, vengono sostituiti con dei contaure elettronici, ci sono, ma non gestisco io questo reparto qui. Questa è una zona che sta all'esterno dell'acceria, a noi sì. Ci arriva solamente l'acqua.
E quello è l'intervento riguardo alla sostituzione dei cuscinetti?
Cambio delle pompe complete, perché i cuscinetti sono installati all'interno.
È chiaro,
delle
nel
pompe,
momento sì. In cui sì. Quindi lì parliamo di monte ore.
Lì c'è un numero di ore dei cuscinetti, le ore massime che può fare il cuscinetto, dopodiché il cuscinetto può andare avanti, ma si potrebbe rompere. Quindi sì. Da quel momento in poi è consigliabile cambiare la pompa. Sì.
Prego.
Sistema di cambio rapido delle lance, qui non c'è un tempo tecnico di cambio, si cambiano alcuni componenti di questo complesso, parliamo di guarnizioni, di sistema di tenuta, e questi vengono cambiati sempre a ispezione, ma qui siamo all'ordine dei mesi.
Dei mesi, prego.
E vengono effettuati.
Ci dica l'ordine.
Cioè, mi chiedo scusa. L'ordine di questo delle lance, cambio lancio, l'ampio lance, rapido. 11591.
Sì, ma l'ordine non è sul cambio della guarnizione, pubblico ministero. Non sto capendo, francamente, se puoi spiegare la logica delle domande, perché si crea l'equivoco, cioè, che quell'ordinativo fosse un ordinativo che andasse ripetuto nell'ordine dei mesi, quando invece la risposta del test è che la guarnizione
non
è cambiata
così,
nell'ordine
non
dei
non
mesi. No, Presidente, io lo dico per una chiarezza.
Un capo reparto di manutenzione, immaginiamo che si occupi di manutenzione.
Sì, però non
diciamo
si può dire a quale ordine, se io dico
diciamo
nell'ordine...
Che
Presidente, mi perdoni, poi posso
diciamo
anche aver detto una stupidaggine.
Più su queste domande che quelle che ha posto
sì,
la difesa,
Presidente.
Perché è un manutentore, quindi diciamo che siamo proprio nel suo campo
Presidente,
di attività.
Mi perdoni, io poi espongo il mio e mi silenzio totalmente.
Per quanto il manutentore chiaramente vede le macchine, quindi giustamente ha risposto che ha visto determinati, diciamo, apparecchiature, attività che sono state fatte, però siamo proprio nel campo del...
Presidente,
di attività del
lavoratore. Cerco di portare un parallelismo per chiarire quello che è il senso del mio smarrimento. Nel momento in cui io sottopongo un ordine al test, in cui dico di aver comprato una vettura, cioè l'ordinativo è di una vettura, il pubblico ministero fa la domanda: ma i pneumatici di quella vettura ogni quanto si cambiano? Ogni 20.000 chilometri? I tergicristalli? Il problema è che non è dialetticamente contrapposto rispetto all'ordinativo che io ho sottoposto in visione, perché l'ordinativo parla di un intervento generale, il pubblico ministero parla di una manutenzione sulle guarnizioni che nel giro di mesi. Non voglio che passi il concetto, perché questo, che quel tipo di ordinativo presupponesse che uguale ordinativo dovesse esserci 6 mesi prima e 6 mesi dopo, e questo da 70 milioni di euro. È questo che vorrei.
Non c'è questo pericolo di
allora,
equivoco.
Se ho capito male io.
Se è un ordine di 70 milioni di euro, non penso che.
Siccome stiamo parlando delle guarnizioni, allora,
non penso, no. Penso che dopo un mese si riordina lo stesso impianto.
Allora
quindi
ci siamo rasserenati.
Comunque le domande sono del tutto, diciamo, ammissibili e pertinenti.
Però, Presidente, vorremmo capire la pertinenza e la rilevanza della guarnizione rispetto all'ordinativo da 70 milioni, per esempio. Se ce la può spiegare il pubblico ministero. Beh, no, vorremmo. Beh, la pertinenza e rilevanza delle domande va affrontata adesso.
La manutenzione
non
è un tema che è stato abbastanza centrale in tutto il dibattimento.
Ah, quindi vuol sapere se viene effettuata manutenzione su quelle macchine, qual è il senso delle domande?
Immagino sì. Che questo sia l'interesse del pubblico ministero.
La manutenzione, voglio sapere.
Una volta che sono ammissibili le domande,
chiedevo la pertinenza e la rilevanza, Presidente, di una domanda sulla guarnizione rispetto all'investimento. Diciamo da 70 milioni di euro, se vuole avere la compiacenza di spiegarlo, perché io credo che la pertinenza e la rilevanza della domanda vada valutata adesso,
la domanda
non
c'è nessun pericolo di equivoco. Adesso stiamo parlando di manutenzione degli impianti su cui il test ha riferito. È un manutentore, quindi logicamente è come chiedere al meccanico della nostra autovettura ogni quanti chilometri, per rimanere all'esempio dell'avvocato Perrone, è come chiedere al nostro meccanico o comunque al meccanico autorizzato dalla casa costruttrice.
Scusa, ci siamo chiariti.
Ogni quanti chilometri si deve cambiare il filtro, si deve cambiare l'olio, si deve cambiare. Quindi
prego, signor Lucato,
le domande sono
proseguire.
Ammissibili, prego.
Prego.
Ordine 30424 per l'impianto del reacco B in acciaia 2. L'impianto dell'acqua di raffreddamento dell'impianto, anche qui c'è una parte di stazione di pompaggio all'interno dell'acceria che viene gestita dalla manutenzione acceria, e una parte della stazione di pompaggio gestita dal trattamento acque esterna all'acceria, quindi è il sistema di rilancio dell'acqua e di filtraggio. Anche qui i materiali di usura sono appunto i cuscinetti delle pompe, quindi anche qui vengono cambiati a ore di funzionamento.
Prego.
Ordine 20020, impianto trattamento acciaio HART. Qui è un intero impianto, non viene cambiato completamente l'impianto, ma anche qui andiamo a cambiare i componenti di usura in base all'ispezione. Qui sono più che altro flessibili, sono più che altro delle carpenterie metalliche, quindi qua si va in base all'ispezione.
In base all'ispezione, come ordine di grandezza, in grado di riferirci? Temporale?
Vabbè, sul discorso dei flessibili può essere anche qua mensile, sulle carpenterie annuale, insomma. l'impianto Bertolotti, qui l'impianto ordine 17938, qui un impianto realizzato dai silos di stoccaggio e delle tubazioni che vengono poi ispezionate e vengono sostituite alla bisogna quando si comincia a usurare la parte interna del tubo. Sono materiali comunque anti usura, quindi di fatto ad oggi non abbiamo neanche cambiato un tubo, quindi non abbiamo ancora avuto problemi su questo impianto. Come si vede sul discorso delle condotte di aspirazione dei trattamenti acciaio, ordine 18675, qui sono ancora montate, non abbiamo ancora cambiato le condotte, facciamo rilievi di spessore, noi stiamo trovando...
Di quando è l'ordine?
L'ordine è Milano 0305 2011.
2011, prego.
9 cappe di aspirazione vapori, ordine 19877 del 2004, credo. Qui sono delle cappe di aspirazione che vengono sostituite in base all'usura. Qui parliamo anche di anni. Sono dei pezzi di condotta a sezioni che vengono man mano sostituite quando si usurano. Parliamo di anni.
Di anni.
Impianto Boldrocchi del trattamento di acciaio del Casso B. Qui posso sempre testimoniare da dopo il 2015 in poi, ma comunque qui l'unica parte che si cambia sono le maniche filtranti del filtro a maniche, e vengono cambiate generalmente una volta all'anno, ma comunque noi, al di là del fatto del tempo, abbiamo delle misure di depressione dove andiamo a rilevare, e quando ci accorgiamo che va sui limiti massimi andiamo a cambiare le maniche filtranti. Questo è l'ordine 19204.
Di che data?
Qua vedo 97.
L'ordine.
L'ordine 19204, ho detto prima, sì. Poi abbiamo l'ordine della OSHA.
Del 97 l'ordine, ha detto?
Sì. Se la data sulla parte superiore è questa, sì, 97.
Prego.
Poi ordine 29664 OSHAZ per le nuove cappe mobili in acciaieria 2, anche in questo caso abbiamo sì un limite massimo che è il numero di colate massime di quelle cappe mobili, ma oltre questo si fanno comunque dei rilievi di spessore dei tubi e dei rilievi di durezze del materiale per capire se ancora può andare avanti o no. E comunque teniamo contato il numero di colate che vengono effettuate con quel tipo di cappa. Quindi ad oggi ancora sono installate queste cappe.
Quando sono state installate, se lo sa?
Dal 2002 al 2006, su per giù.
L'ordine di quando è?
Questo è il 2001.
2001, prego. Sì.
Questi poi sono i tubi per alimentare le cappe mobili. In questo caso è questa per il convertitore 3. Queste invece sono le tubazioni per il convertitore 3, e l'ordine 23202. Qui non abbiamo delle scadenze o delle vite tecniche dei tubi, ma sono ancora installati, non abbiamo mai cambiati.
Quando sono stati installati, o meglio l'ordine di quando è?
Questo è intorno al 2000, questo è il 2002. Ed è coincidente con il cambio della cappa mobile del convertitore 3.
Va insieme, insomma.
Va insieme. Perché uno deve montare la cappa mobile e deve collegare poi tutti i tubi di alimentazione dell'acqua. Beh, questi sono i 11461, l'ordine della SEMAT per i basamenti in cemento armato.
E quelli stanno ancora là, penso.
Stanno ancora lì.
Di quando è quell'ordine?
Del 2003. Cioè, sì. Sono dei basamenti in cemento armato per l'installazione delle pompe di rilancio acqua per l'IDF. Sono ancora lì perché
certo.
Li ho visti, li vedo. Ordine 39294 del 2004 per la fornitura delle cappe mobili. Operazione afferente sistema ferroviario. No, questo è il nuovo cappa mobile della OSHAZ per un altro convertitore. stesso discorso come dicevamo prima, qui abbiamo la vita massima, comunque abbiamo anche i rilievi di spessore e i rilievi di durezza, a tutt'oggi ancora montato e installato. Abbiamo anche le tubazioni, stesso discorso dicevamo prima, tubazioni che alimentano le cappe mobili.
Sì, sempre 2004.
Prego?
2004 sempre.
Questo è 2005.
Sì. 2005.
Sì, poi ci sono state varie, le tre fermate dei convertitori per poter montare questo tipo di cappe mobili. Cappa mobile dell'altra cappa, sempre fornita alla OSHA, ordine 48172 del 2004. Stesso discorso, vita limite, vite massime ce l'abbiamo e comunque contiamo le colate, in più facciamo i rilievi di spessore e durezza di ogni singolo tubo.
Sì, cappa mobile per cosa quello?
Questo è per il convertitore, qui in verità non c'è scritto, però sono stati fatti tre acquisti di tre cappe mobili per i tre convertitori. Qui non c'è scritto il particolare, però. Montaggio della cappa mobile, quindi questo era l'acquisto, questa invece era la parte esecutiva di montaggio effettuata dalla Foren, ordine 28878 2005, è un montaggio, quindi non abbiamo scadenza. Macchina idrodinamica carrellata per lavaggio alta pressione dei tubi prima di montare le cappe mobili, ordine 44719 2005. È stata noleggiata una macchina per fare un intervento singolo, poi è stata restituita al fornitore. Questo era l'altro ordine per i tubi di alimentazione della cappa mobile del convertitore 2, ordine 55906 2006, questo per il montaggio della cappa mobile al convertitore numero 2.
E quindi quello è 2006 l'ordine?
Questo è 2006, sì.
Quindi la cappa mobile al convertitore 2 quando è stata montata?
Io ripeto, io mi ricordo veramente intorno al 2002 la prima, per poi arrivare al 2004-2006, insomma precisamente non mi ricordo le date, però comunque sarei cambiato tutte e tre le cappe mobili.
Siccome quello del 2006, quell'ordine?
Sì, è sicuramente l'ultima, è stata fatta nel 2006.
Sempre al convertitore 2?
No, questo è il convertitore 2, no, questa è la prima volta per il convertitore 2. Abbiamo parlato di convertitore 1 e il convertitore 3 prima. Sì. 1 e come 3.
Sì,
quindi abbiamo parlato di 1 e 3.
1 e 3.
Questo adesso sta parlando di 2.
Del convertitore 2. Sì. Quindi nel 2006 dovrebbe essere stata montata questa cappa al convertitore 2. Prego. Sì.
Stazione di sfiato di vapore in atmosfera, fornito dalla OSHAZ con ordine 59019 del 2007, qui non abbiamo i limiti massimi, ma comunque andiamo a fare i rilievi sulle tubazioni di vapore, rilievi di spessore del. A tutt'oggi non abbiamo ancora riscontrato anomalie nell'usura dei tubi, quindi è ancora lì funzionante.
Sì.
Nuovo impianto aerodinamico per movimentazione schiette gole venturi della cappa mobile. Questo è l'ordine 59846 del 2007, qui è tuttora funzionante, non ci sono pezzi di praticamente solo, tranne piccole valvoline che si bloccano per sporcizia o quant'altro, le andiamo a cambiare,
certo.
Però non abbiamo qua limiti di impiego. I portoni dei convertitori, ordine 16832 del 2008, forniti dalla Hormis, qui non abbiamo limiti massimi di impiego, andiamo solamente poi a sostituire a seguito di ispezioni ruote o motoriduttori di traslazione.
Quindi in base all'ispezione si stabilisce se va sostituito.
Non abbiamo qua i limiti di impiego.
E in base alla sua esperienza queste sostituzioni ogni
annuali. SEMAT, le opere civili, ordine 25029, ci sono opere civili, no?
Sì.
Tubazione di aspirazione in corte all'interno del capannone dell'acceria, ordine 28216 del 2008, sono state fornite e montate queste tubazioni che sono tuttora ancora in esercizio e qui non abbiamo limiti di impiego.
Lei sa quando sono state montate?
Erano più o meno coincidenti con l'impianto Alstom, io credo intorno al 2010. Erano coincidenti con l'installazione dell'impianto Alstom Power, impianto d'aspirazione sì. Dei convertitori. Nuovo impianto di raffreddamento convertitori, compressori, chiedo scusa, dell'impianto di aspirazione Alstom, ordine 1794-2009. Qui sono delle tubazioni di acqua di raffreddamento dei compressori, sono ancora installate, non abbiamo avuto, limitazione qui sull'impiego, andiamo a fare di tanto in tanto dei rilievi di spessore, ma qui fino adesso non abbiamo mai cambiati, sono ancora integre da come sono state montate.
Sempre nel 2010 sono state montate?
Sì, nel 2010, sì, con l'impianto di, questo è l'impianto che raffredda i compressori di aria compressa che alimentano poi l'impianto Alstom. Teco Elettra è un impianto che è la parte elettrica installata sull'impianto Alstom, qui ci sono dei quadri elettrici di componenti dove non ci sono entrato sì. Personalmente nello specifico, ma sono tuttora ancora montati e vengono cambiati sicuramente dei componenti all'interno dei quadri elettrici, ma nulla di che. Condotti carpenteria metallica zincata dei compressori, quindi parliamo di compressori, stiamo parlando prima l'ordine, in questo caso è il 9668-2009, sono le tubazioni dei compressori di aria che parlavamo prima dell'impianto sì. Anche qui oltre al rilievo di spessore non facciamo altro, non abbiamo limiti di impiego. Sie Solari, l'ordine 9800-2009, nuove via cavi di alimentazione in motori riduttori delle sarrande. In questo caso pure non ci sono entrate in particolare perché è una parte elettrica ed elettronica della ramo della manutenzione, sono ancora lì, non vedo
prego
trasoluzione. La Pitrelli, ordine 12333 del 2009, montaggio delle tubazioni di aspirazione interna al capannone, quindi questo è sempre coincidente con l'impianto di aspirazione Alstom e sono le condotte interne alla ceria. Qui non abbiamo limiti di impiego, anche qui valgono le ispezioni che noi facciamo sul campo, ma tutt'oggi non abbiamo ancora cambiato nessuna di queste condotte perché sono ancora integre e sono ancora i rilievi di spessore sì. Iniziali.
L'ordine del 2000 è?
2009.
Sì. Sa quando sono state montate?
Sempre intorno al 2010.
Sì, prego.
Tutti questi ordini erano per completare e avviare l'impianto di aspirazione, quindi erano tutti collegati fra loro.
È chiaro. Sì.
Ordine 21298 del 2009, il montaggio delle tre cappe tetto, anche questo è legato alla ispezione effettuata in campo, non abbiamo rilevato in questo momento ancora problemi sulle condotte, anche questo fa parte del complesso dell'attività di aspirazione polvere e fumi della ceria. Queste sono ovviamente le cappe sul tetto della ceria. Questa è la specifica impianto Alstom, anche qui vale il discorso dell'impianto all'aspirazione di prima, qui vengono cambiate essenzialmente le maniche filtranti, generalmente se non ricordo male questo è intorno ai 2 anni, ma comunque qui noi osserviamo la depressione, il delta P
sì.
Che viene fuori dallo strumento elettronico dell'impianto, quindi ci dice quando andare lì a cambiare in maniera preventiva le maniche.
Sì, quelle sono state montate quando?
Nel 2010 l'impianto nuovo e poi via via sono state sostituite le circa parti, ogni 2 anni, insomma.
Sì, prego.
Una media. L'impianto Alstom Power, quello che dicevamo prima,
sempre
ordine 56649 del 2007, era quello che dicevo prima, il cambio delle maniche filtranti. L'SMS Demag, ordine 11884 del 98. Questo è un impianto di captazione e abbattimento fumi dei convertitori. Questo è l'impianto del vapore. Qui ci sono dei componenti che noi andiamo a cambiare tipo valvole di sicurezza del vapore, tipo anche valvole di intercettazione, ma tutto l'incomplesso è ancora lì installato, non ha problemi di usura. Andiamo a cambiare giusto i componenti che sono di usura.
Sì, montato anche questo.
L'ordine 11884 del 98. Questo è stato sono attività montate con il cambio delle caldaie dei convertitori. Quindi parliamo dal 99 al 2001.
Ho capito.
Questa è la specifica tecnica e basta.
Sì, va bene. Presidente, grazie, ho finito.
Ci sono domande? Nessuna domanda? C'è domande delle difese? Prego, prego.
Buongiorno, sono Luca Torto, sono l'avvocato Melucci, difesa Bessone. Signor Luca Torto, io ripartirei un attimo dalla questione del Siman che lei ha affrontato anche ieri con il collega Perrone.
Sì.
Le volevo chiedere se lei è arrivato nel 98, il mio aiuto sì. È arrivato nel 98, le volevo chiedere 98, se quando sì. È arrivato lei nel 98 il sistema Siman fosse già operativo o è stato, diciamo, messo in funzione dopo il suo arrivo.
No, il sistema Siman era già operativo.
Era già operativo. Sì. Quindi quando lei ha detto ieri alla Corte che attraverso il Siman noi abbiamo lo storico delle manutenzioni e della esistenza in stabilimento di certi impianti e certe attrezzature, lei si riferisce a un periodo che è anche antecedente al 1998?
Beh, sicuramente dal 98 in poi sono certo che
esisteva. Bene, però se il Siman c'era anche prima...
Sì,
grazie. Senta, sempre in relazione al Siman e sempre in relazione alla periodicità di queste manutenzioni che lei ha descritto e di cui anche il pubblico ministero le ha chiesto, le volevo chiedere, il Siman era in grado o è pensato per emanare delle checklist di manutenzione programmata?
Ok, allora il Siman è un sistema tra virgolette molto elementare, nel senso che sono in database dove si inseriscono i dati. Questi dati poi te li restituisce quando tu li vai a chiedere. Se io devo fare le ispezioni sull'impianto,
ecco.
Io tecnico manutenzione la prima volta creo questo scadenzario di ispezione, specifico tutte le cose andare a vedere secondo il manuale di uso e manutenzione della macchina, e quando poi giornalmente vado a tirare fuori questa famosa checklist è un elenco di cose da andare a vedere in quel giorno. Cioè, siccome le cose da vedere su un impianto sono tantissime e sono suddivise per vari giorni,
sì.
Per vari con scadenze dettate poi dal costruttore, che possono essere ogni 7 giorni, ogni 15,
ecco.
Una volta al mese, una volta ogni 6 mesi, noi ci atteniamo a quello e quello inseriamo sul sistema. Una volta inserito rimane in memoria, io quindi vado a tirarmi fuori le attività, le ispezioni e andare a vedere giornalmente.
È esattamente questo il senso della mia domanda. La programmazione di queste attività non è una programmazione che vale per tutti gli impianti e per tutti i tipi di ricambi, ma vale evidentemente per ciascun tipo di impianto e per ciascun tipo di attività.
Certo, ogni macchina o ogni impianto ha un suo proprio codice identificato all'interno del Siman. Su questo codice vengono caricate tutte le attività del Siman, che possono essere dagli interventi del pronto intervento, quindi tutte le attività fatte a pronto intervento su questo impianto o questa macchina, le attività di ispezione con i consuntivi poi dell'ispezione, che vengono anche consuntivati l'ispezione fatta da, le attività di minuto mantenimento, che non è altro che un gruppetto di persone esperte che fa le attività specifiche sulle macchine, è consuntiva anche questo, e l'attività di manutenzione programmata, quindi vengono eseguite le attività e vengono consuntivate le attività programmate.
Perfetto, allora lei mi può confermare che queste attività di manutenzione programmata venivano decise in riunioni che venivano fatte ogni 15 giorni, ogni mese, per verificare anche tutte le attività che dovevano essere fatte?
Allora, intanto si è sempre fatto in Acceria 2 un programma annuale di fermate. Su questo programma annuale venivano estrapolati, che era un programma molto generico, si mettevano giusto le macro fermate.
Sì.
Da questo programma annuale venivano fatti i programmi mensili, dove venivano un pochino specificate meglio le fermate programmate, e da questo programma mensile settimana per settimana veniva tirato fuori il programma settimanale.
Perfetto.
Questo veniva condiviso con la produzione e quindi si decideva insieme, quando si decide, tutt'oggi funziona ancora così, si decide quando fermare gli impianti.
Senta, lei ha parlato dell'acciaieria 2 perché in acciaieria 2 ho operato come ha detto capo reparto. Sì. Al di là del fatto che poi dal 2015 ho operato anche in acciaieria 1, le consta che in acciaieria 1 ci fosse un'organizzazione diversa del lavoro?
La metodologia di lavoro è uguale.
È uguale, quindi lei ci riferisce un dato, sì, che è evidentemente riferibile tanto all'acciaieria 2 quanto all'acciaieria 1. Sì.
Senta, più che altro il periodo, avvocato, se vuole chiarire i periodi.
Sì, perché... quello nel quale lei ha operato in Ilva, dal 98 in poi, o è, sì, cambiato qualcosa?
No, dal 98 in poi io
è lavorato, così che si svolge l'attività.
Ho lavorato in questa maniera.
Perché, sì, da capo reparto ha detto che dal 2015.
Capo reparto,
no, capo area,
dal 2000,
capo area,
capo reparto,
scusate,
effettivo dal 2009. Capo... dal 2009. Prima ero tecnico di manutenzione, tutta l'altra fila.
Capo reparto di quale?
Di manutenzione meccanica acciaieria 2.
Due capo reparto, sì sì,
dal
sì,
2015 invece capo area di manutenzione meccanica tutta l'area acciaieria,
tutta l'area acciaieria.
Allora riformo una domanda in ossequio a questa osservazione del presidente: in relazione alle diverse funzioni che lei ha svolto, tecnico di manutenzione, capo reparto manutenzione, capo area manutenzione, questa attività programmata lei l'ha sempre riscontrata in acciaieria 2, sì o no?
Sì.
Sì, grazie. Senta, lei ha usato il termine fermata, io vorrei che lei spiegasse, ha usato in realtà il termine macro fermata, se può spiegare alla Corte cosa intende per fermata e nel caso in cui ha appena detto cosa intende per macro fermata.
Allora, la fermata si intende quelle attività di manutenzione che viene fatta su un impianto, su una macchina, lì sono impianti che lavorano 24 ore su 24. Si stabilisce una volta al mese, una volta ogni due mesi, ogni sei mesi, dipende quanto è stabilito il programma di fermata, questa determinata macchina o impianto viene fatta la manutenzione necessaria per andare avanti e fare un altro salto per un mese, due mesi, quello che è secondo la programmazione. Se io ho stabilito di fermare un convertitore, facciamo un esempio, 16 ore, una volta al mese, io devo fare in maniera tale che in quelle 16 ore devo fare tutte le attività che vengono fuori dall'attività prestabilita del convertitore, sempre riportata da Siemens, dalle ispezioni che io faccio, quindi vado a riportare là sopra anche le attività che ho riscontrato delle ispezioni, o attività che continuo a avere come pronto intervento che mi danno problemi sulla macchina e quindi io devo andare a eliminare questo problema. In queste 16 ore il mio intento è fare tutte quelle attività per eliminare questi problemi e fare un altro salto per, perfetto, arrivare al mese successivo e fare un'altra fermata di 16 ore.
Quindi la interrompo un secondo giusto per dare un po' più di chiarezza a questa sua esposizione, peraltro è già abbastanza chiara. Quindi di fatto questa fermata e l'attività che si svolge in questa fermata è il primo passo per programmare la fermata successiva, perché si capisce quello che è stato fatto,
che si riesce a fare, che non si riesce a
fare, è quello che si dovrà fare, sì, più avanti. Quindi è questo il, sì, passaggio che, sì, lei ci sta descrivendo. Quando si riferisce a macro fermata, immagino, ma ce lo spieghi, che non si riferisca alle 16 ore che ha parlato adesso.
No, quelle le macro fermate sono quelle fermate un po' più grosse.
Sono fermate, faccio, non macro queste.
Faccio un esempio un po' più pratico. L'impianto RHB che abbiamo visto prima è un impianto che di per sé, per fare una fermata programmata, ha bisogno di più ore, che non sono 16 ore, ma siamo intorno alle 48 ore, perché, sì, il sistema di raffreddamento, il sistema di lavaggio e quant'altro porta a avere una fermata più grossa, quello si intende una macro fermata.
Senta, mi può dire in maniera un po' più specifica quali fossero le persone e le funzioni coinvolte nella programmazione di questa attività?
Beh, sicuramente la prima parte era della manutenzione. La manutenzione è composta da manutenzione meccanica, la manutenzione elettrica e gli strumentisti e softwareisti, che è un altro ramo della manutenzione. Dopodiché si inizia a elaborare un programma, questo programma viene poi discusso con la produzione e quindi di là si definisce meglio la fermata, i tempi di fermata, i tempi di inizio, i tempi di fine e tutto l'avvio del riavvio dell'impianto.
Senta, abbiamo parlato più volte di quanto possa essere omologa l'attività fra l'acciaieria 2 in cui lei ha operato e quella dell'acciaieria 1. Le chiedo, perché la Corte lo comprende in maniera ancora più puntuale, se lei ha degli omologhi in acciaieria che si occupano della manutenzione elettrica e dell'altra manutenzione softwareistica che lei ha detto prima, e che quindi sono queste tre le funzioni di manutenzione per ogni singolo impianto, se me lo può confermare.
Sì, tranne il softwareisti e strumentisti, che sono un unico gruppo che lavorano per acceria 1 e acceria 2, per la manutenzione meccanica e la manutenzione elettrica esiste un capo reparto manutenzione meccanica in acceria 2, uno elettrica in acceria 2 e uguale speculare in acceria 1.
Perfetto. Senta, può dire alla Corte se può farci delle esemplificazioni, visto che giustamente il pubblico ministero gli ha chiesto una indicazione analitica di ogni tipo di attività per ogni singolo impianto? Nell'acciaieria quali sono le componenti dell'impianto che richiedono una manutenzione più frequente per quello che è il tipo di attività che si svolge a Taranto?
Bella domanda. Diciamo che
le faccio l'esempio, i convertitori, sì. Così capiamo che ogni impianto ha una sua storia perché è coinvolto in un certo tipo di modo nel processo produttivo. I convertitori ogni quanto si bisogna
i convertitori vedere? È un po' più semplice, perché ecco, i convertitori hanno una vita dettata dal refrattario interno convertitore.
Perfetto.
Che si misura comunque il numero di colate effettuate all'interno del convertitore. Questo ci porta ogni, faccio un esempio, in circa 3.000 colate in acceria 2 a fermare il convertitore per demolire il refrattario e rifare il refrattario nuovo per potersi fare un'altra campagna completa. In quel caso stiamo parlando intorno ai 25 giorni di fermata del convertitore, si fanno tutte le attività necessarie per anche lì arrivare a un passo che è intorno ai 5 mesi circa per della fermata successiva.
Senta, io le chiedo questo perché lei più volte ha usato il termine ispezione, sì, che è un termine secondo me fondamentale, sì, rispetto a quella che è diciamo, la nostra idea di come effettivamente si svolgevano le manutenzioni in Ilva, cioè in maniera programmatica. Lì voi eravate dotati di strumentazione, al di là di questo calcolo che si faceva, il numero di colate a cui ho fatto prima riferimento, che consentiva la misurazione anche dello spessore di questo refrattario, perché poteva accadere che questa attività poteva essere fatta in un momento piuttosto che in un altro, anche in ragione di questa attività di monitoraggio che voi facevate.
Allora, se lei parla di refrattario è un altro campo, il refrattario è gestito da un altro reparto che si chiama manutenzione refrattaria ed è un'altra cosa che va al di fuori della manutenzione meccanico-elettrica dell'acceria. So che facevano i rilievi di...
Le consta che fossero delle strumentazioni che consentissero di misurare lo spessore
del refrattario. Fanno il rilievo di spessore del refrattario, che poi quello poi tra l'altro che detta la fermata del convertitore, oltre ai limiti teorici del 3.000 colate. Sulla manutenzione meccanica esiste il cuore della manutenzione meccanica, ma anche la parte elettrica, è proprio l'ispezione, cioè quella parte essenziale della manutenzione per prevenire il guasto. Questa cosa è una cosa molto importante in manutenzione da noi, perché vi faccio un esempio: noi in manutenzione meccanica facciamo ispezioni tutti i giorni, non esiste un giorno che cioè esiste un gruppo di lavoro che fa solamente quel lavoro lì.
Perfetto.
Ed è identificato a fare quel lavoro, è composto da un tecnico e il gruppo dell'ispezionatore e mutuo mantenimento. Tutte le ispezioni vengono fatte tutti i giorni e ci sono 8 ore proprio di ispezione sull'impianto. L'acceria poi è suddivisa in tante fette. La manutenzione meccanica è composta da un capo reparto e dei tecnici di manutenzione che sono la parte del controllo impianti. Quindi sì, l'acceria viene divisa a fette, ognuno ha la sua fetta e si controlla la sua parte di impianto. Parliamo di decine e decine di ispezioni vengono fatte al giorno.
Senta, proprio andando dal generale al particolare, come più volte la Corte ci chiede di fare, i carri ponte, sì, sono una componente anche dell'area in cui lei opera, anche dal, certo, punto di vista manutentivo. Ricorda se anche su iniziativa dell'ingegner Bessone, che è persona che operava, come lei ha anche detto prima e accennato, in quanto partecipato a una ispezione a cui lei ha fatto riferimento al pubblico ministero in quell'area, se questa pulizia dei carri ponte venne fortemente implementata dall'ingegner Bessone e attraverso quale tipo di scelta operativa?
Allora, venne migliorata sicuramente la pulizia dell'apparecchio di sollevamento per poter fare poi manutenzione noi.
Sempre come aspetto manutentivo.
Certo, in un ambiente, certo, in un ambiente un pochino più ordinato e pulito. Diciamo che inizialmente avevamo un po' di problematiche per poter fare questa attività e legare bene l'attività di pulizia mediante aspirazione delle polveri sull'apparecchio di sollevamento e la manutenzione sul carbon. Quindi abbiamo difficoltà un pochino a legare queste due attività. Diciamo che in genere persone si è impegnato molto su questo argomento e riuscivamo a poter fare manutenzione sull'apparecchio di sollevamento in condizioni
di maggiore sicurezza e pulizia. Sì. Ricorda che con costi estremamente molto più elevati rispetto all'affidamento di questa pulizia a personale sociale, il Gerere Bessone affidò a una ditta terza che aveva degli aspiratori meccanici questa attività.
Sui costi non posso, documentare in quel periodo perché non gestivo la parte dei costi, ma di fatto vedevo molte aziende che lavoravano in più sull'apparecchio isolamento.
Aziende non ILVA.
Aziende esterne, chiedo scusa, perfetto, per l'aspirazione delle polveri.
Allora, visto che lei ha introdotto questo argomento delle aziende terze, io le volevo fare questa domanda, e cioè le volevo chiedere se mi può confermare che la manutenzione di cui lei ci sta parlando era una manutenzione che di fatto si svolgeva attraverso l'utilizzo di più divisioni. In particolare c'era, se me lo può confermare, la manutenzione divisionale di reparto, la manutenzione divisionale di acciaieria, vi era la manutenzione affidata alle officine generali, che è peraltro un argomento che abbiamo anche trattato nelle settimane scorse, e poi vi era la manutenzione affidata, per ragioni logistiche, di personale e anche di specializzazione, a ditte esterne. Allora, se mi può confermare questo dato?
Sì, confermo al numero di risorse necessarie per fare l'attività, oltre alla specializzazione. O meglio, noi avevamo una manutenzione di area, sì, che in questo caso parliamo di acciaieria 2, alla sua manutenzione, che ha un certo numero di risorse disponibili, oltre ai quali, se bisogna fare dei lavori più grossi, bisogna ricorrere a un altro ente, che è la manutenzione acciaieria, che ha un numero di persone più elevato. Se anche la somma di queste due reparti non riesce a completare il numero di risorse necessarie a fare i lavori, si ricorre a terzi. O si ricorre a terzi per delle specializzazioni particolari dove noi non ce l'abbiamo.
Senta, signor Luca Torto, lei è oggi il capo della manutenzione delle acciaierie, corretto?
No.
Manutenzione meccanica?
No, io sono stato capoare di manutenzione meccanica, sì, dal 2015 al 2019.
Ah, ok.
Da qualche mese sono capoare di un'altra area.
Ah, di un'altra area, mi scusi, avevo inteso male. Però nell'ambito in cui ci ha descritto questa attività, cioè della manutenzione meccanica dell'acciaieria, le chiedo, verificare anche la capacità di queste ditte che operavano in casa sua, mi perdoni il termine,
certo.
Di poter effettuare effettivamente quell'attività e a regola d'arte, è stata una parte anche del suo lavoro?
Certo, noi per determinati lavori difficili, complicati o anche importanti, noi mettiamo comunque le nostre persone sui tre turni, 24 ore, per controllare appunto l'operato delle aziende esterne, che non facessero errori durante i montaggi. Mi viene un esempio, proprio sull'apparecchio di isolamento, il montaggio dei riduttori di isolamento è un lavoro delicato. In questo caso noi mettevamo le nostre persone a controllare che i terzi facessero il lavoro nel migliore dei modi, perché lì in quel caso, se il lavoro viene fatto male, c'è un problema sulla ricaduta di sicurezza, ma anche sulla efficienza poi dell'apparecchio di isolamento dopo la ripartenza.
Senta, e quindi diciamo non è strutturale che un responsabile di manutenzione di un'acciaieria abbia contatti con una ditta terza, verifichi la sua capacità nell'effettuare l'attività, controlli effettivamente che in azienda entrino persone che abbiano il know-how, il personale e i macchinari per svolgere una certa attività. È una cosa che lei reputa normale, non solo perché l'ha vista, ma anche perché l'ha praticata in prima persona?
Certo, noi siamo responsabili di quello che fanno anche le aziende esterne, quindi dobbiamo essere anche certi che...
A chi vi affidate?
A chi ci affidiamo, è chiaro, sì.
Appunto. Senta, e anche in questo caso, quando questi lavori venivano fatti da queste ditte esterne, mi riferisco alle manutenzioni, questo dato è presente sul SIMAN?
Sì, anche questo dato viene inserito dal tecnico di manutenzione come lavoro effettuato da terzi. Cioè, si riporta anche il numero dell'ordine, poi quando uno tira fuori le consuntive viene tirato fuori anche il numero di ordine dell'attività, quindi l'esecutore che ha fatto il lavoro.
Senta, lei prima lo ha già detto molto bene, io però voglio che si comprenda ancora meglio. Allora, le voglio chiedere se mi può confermare, lei ha spiegato che il convertitore ha tutta una storia a sé per le tempistiche entro le quali vanno fatti certi lavori, me sì. Lo conferma?
Sì.
Ecco, mi conferma che in Acciaieria 2, dove lei ha operato, vi fossero tre convertitori?
Dove? Scusi,
non in Acciaieria 2 vi erano tre convertitori,
certo,
corretto?
Certo. Ecco. Ci sono ancora.
Ecco, e mi conferma che essendo questi convertitori, avendo questi convertitori necessità di fermarsi, ogni quanto va fermato un convertitore in termini di tempo?
Diciamo che c'è una media, perché può essere 4-5 mesi, dipende
4-5
mesi. Dal numero di colate che si fanno giornalmente, per poi arrivare al limite massimo delle colate teoriche più il rilievo di refrattario che viene fatto con dei macchinari.
Quindi diciamo che almeno due volte all'anno ogni convertitore va fermato?
Due o tre volte all'anno.
Due o tre volte all'anno.
Quindi, non lo stesso convertitore.
Sì, è normale. Domanda, quindi è indispensabile, non è diciamo un argomento difensivo, ma è indispensabile che questa attività sia preventivamente programmata, perché
certo,
se uno
chiaro,
è fermo l'altro deve andare in marcia,
sì,
è corretto?
Sì, ma al di là di quello è un'attività complessa, qui parliamo di 70, 80, 90 persone che lavorano su una verticale di un convertitore. Perché lì non parliamo solamente del convertitore,
certo,
come chiamiamolo pentolone che trasforma la ghisa in acciaio, ma tutti gli impianti annessi che servono quel convertitore, con il recupero gas, con le caldaie, con tutti gli accessori delle lance, sublance e quant'altro, tutto un gruppo di lavoro che lavora turno per turno sui tre turni, quindi parliamo 24 ore al giorno per 25 giorni, quindi bisogna sposare bene questi esecutori diversi sulle attività, e quindi va programmato molto molto bene.
Senta, signor Luca Torto, noi abbiamo più volte evidenziato dal nostro punto di vista come la manutenzione di fatto in un sistema che è quello che lei ha descritto, cioè di tante persone che sono in ispezione quotidiana, fosse una manutenzione che partiva dal basso, cioè da chi ispezionava l'impianto, verificava la evidenza di un'attività da svolgere e la segnalava ai gradi successivi. Mi può confermare questo dato? C'erano queste ispezioni che poi determinavano, al di là delle checklist programmate, del libretto di uso e manutenzione, quale fosse il lavoro da farsi e il tempo entro il quale andava fatto?
Sì, io confermo, ripeto, come ho detto prima, l'attività che è il cuore della manutenzione sono proprio le ispezioni. Attenzione, ci sono anche delle parti di impianto che sono comunque non ispezionabili,
sì.
Ci sono dei componenti dove io non posso ispezionare e so per certo quello che devo cambiare a tempo. In quel caso rientra il SIMAN, dove io ho inserito nel calendario,
perfetto,
che ogni 5 anni devo andare a cambiare quel componente.
Che non posso andare a verificare quale sia la sua usura, però lo devo fare per sicurezza.
Che non posso verificare.
Ecco.
Le altre attività ispezionabili sono comunque governate, controllate da questi tecnici di manutenzione che gestiscono queste ispezioni e effettuano di fatto giornalmente le ispezioni sull'impianto.
Senta, signor Luca Torto, e lei ha ricordo del fatto che a evidenze di queste ispezioni le manutenzioni non venissero fatte? Cioè un'ispezione dava un esito di un certo tipo che diciamo richiedeva un determinato intervento e questo intervento veniva...
Allora noi in base alle
ispezioni... Se non nell'ottica di una programmazione, magari
no,
lo facciamo...
In base all'ispezione uno può decidere, il tecnico di manutenzione che ha un'esperienza ormai, attualmente c'hanno grosse esperienze, può decidere insieme ai propri capi se quella avaria riscontrata può essere fatta nella fermata programmata o è da fare subito. Se è da fare subito, interviene subito tutto il gruppo formato dal tecnico, dal capo reparto, si contatta la produzione e si avvisa di questa anomalia da effettuare subito. Di fatto, raramente abbiamo avuto queste problematiche, si fa subito l'intervento e si interviene per eliminare il problema. che poi potrebbe diventare successivamente molto più grosso.
Senta, considerando che noi abbiamo una lista testi, vista l'attività che ha svolto l'ingegner Bessoni, abbastanza rilevante, lei ricorda se fra le persone che svolgevano attività come questa, analoghe di intervento, di ispezione o anche di attività sulle macchine, vi fossero persone rispondenti al nome, colleghi rispondenti al nome di Spada Roberto, Dellatti Giorgio, Paparella, Salluce e Paritaro?
Sì.
Sono tutte persone che hanno operato nella misura che lei ci ha descritto fino adesso. Grazie. Senta, adesso le devo chiedere se può spiegare, perché questo è un sistema molto, molto importante, se questo sistema di manutenzione dialoga e in che maniera con il sistema della sicurezza della effettuazione di questi lavori di manutenzione. Il tema della sicurezza è molto rilevante, le volevo chiedere se può spiegare alla Corte come vi è questa sinergia fra l'attività manutentiva e la messa in sicurezza di una macchina che deve essere manutenuta, naturalmente nell'interesse tanto di chi opera la manutenzione tanto di chi opera in ambienti attigui alla macchina da manutenere.
Ok, il tecnico di manutenzione quando deve fare delle attività di fatto di ripristino di macchinari, di impianti, non lo dice semplicemente a voce, ma l'attività va organizzata. Come? Il tecnico esegue, emette un ordinativo di lavoro interno, dove in questo ordinativo di lavoro c'è scritto il titolo, la descrizione dell'attività, più o meno una stima di quante persone servono e la messa in sicurezza. Questa messa in sicurezza va a richiamare delle procedure di sicurezza effettuate sempre in base all'esperienza del tecnico e dei vari manuali che noi abbiamo ricevuto dai costruttori, dove in maniera automatica, quando io vado a stampare questo ordinativo di lavoro, mi stampo anche il registro di messa in sicurezza e i cartellini di messa in sicurezza.
Lei guardi, deve spiegare con attenzione tanto al pubblico ministero, tanto alla Corte, il sistema dei cartellini.
Sì.
Se lo può, perché è fondamentale che lei lo spieghi.
Sì, ovviamente questo sistema di procedure di messa in sicurezza è comunque realizzato, ripeto, dal tecnico di manutenzione ed è impostato ed è archiviato lì. Ogni macchina ha diversi tipi di messa in sicurezza in base al lavoro che io devo fare, quindi io ho il titolo, devo cambiare le ruote di un carro, devo mettere in sicurezza la traslazione del carro, devo cambiare il sollevamento di un macchinario, so che devo mettere in sicurezza il sistema di centraline aerodinamiche e quant'altro.
La posso interrompere?
Sì,
chiedo scusa al Presidente se mi autorizza, perché come incidentale rispetto a questa cosa che lei sta descrivendo, vorrei chiederle se le procedure operative di sicurezza in relazione a queste attività sono le procedure operative di sicurezza certificate che voi trovate già nel sistema, cioè quando voi dovete fare questa attività che lei ha descritto, trova anche la indicazione di come va fatta,
certo,
in maniera sicura e certificata.
Quando io vado a stampare i miei cartellini di sicurezza con il registro, c'è fase per fase, interruttore per interruttore, valvola per valvola, ci sono identificate sull'impianto con delle sigle e io vado a richiamare, aprire interruttore numero A201 e io so che quando il pronto intervento va lì e va a fare questo, perché il pronto intervento è autorizzato a fare le messe in sicurezza per tutta l'acciaieria, va lì, va a staccare, aprire l'interruttore, attacca il cartellino, il resto del cartellino che viene chiamato figlia viene consegnata all'esecutore e tutto viene poi registrato su un apposito registro.
Senta,
quindi il SIMAN è collegato per questo, perché ogni ordinativo di lavoro ha il richiamo di quella messa in sicurezza e quindi io tecnico di manutenzione sto dicendo che per fare questa attività devo mettere questi componenti in sicurezza per non fare infortuni o incidenti.
Bene, quindi finanche questi passaggi sono rilevabili sul SIMAN.
Certo, certo.
Quindi tutti questi passaggi relativi all'effettuazione di un lavoro, a come è stato fatto, a quanto tempo ci è voluto e a tutti i requisiti di sicurezza che sono stati indispensabili per la sua effettuazione, sono tutti registrati sul SIMAN.
Certo, queste procedure di messa in sicurezza, pratiche operative di messa in sicurezza, sono realizzate dal tecnico di manutenzione meccanica. Se c'è la parte elettrica viene coinvolto anche il tecnico di manutenzione elettrica, e poi vengono comunque visionate anche dal servizio di prevenzione, sicurezza e prevenzione dell'stabilimento, e quindi vengono anche autorizzate anche da loro. Quindi c'è tutto un gruppo di lavoro che lavora per queste procedure di messa in sicurezza.
Senta, signor Luca Torto, all'inizio del suo esame lei ha fatto riferimento a un periodo di formazione svolto alle Segno.
Sì.
Cominciamo di lì, cominciamo dall'inizio. Le chiedo, ricorda chi per il gruppo Riva presso lo stabilimento di Lesegno operò questa attività di formazione? Ricorda se c'era l'ingegner Bessone in particolare?
Allora, io l'ingegner Bessone l'ho conosciuto proprio lì.
Ah, l'ha conosciuto?
Io quando sono mandato a Lesegno, tramite una comunicazione dal nostro ufficio personale, che dovevo andare a fare questo periodo di formazione, ho conosciuto proprio l'ingegner Bessone. E poi l'ho ritrovato poi a Taranto a distanza di qualche annetto.
Senta, quando l'ingegner Bessone, quindi l'ingegner Bessone nel 98 era a Lesegno ed arriva a Taranto qualche anno dopo, ricorda più o meno il periodo?
99. Sì, sì.
Senta, ricorda, quindi quando lei ha visto l'ingegner Bessone occuparsi di manutenzione meccanica in acciaieria non è rimasto sorpreso? Sapeva che il suo compito era quello?
No, beh, io l'ho visto in acciaieria, non sapevo per quale motivo fosse lì, però poi mi ha spiegato che doveva rimanere in acciaieria, quindi
a fare la manutenzione meccanica, per la quale l'aveva anche formato presso il...
Sì, lui ha partecipato in parte, poi era affiancato anche un'altra persona lì sull'attività alle Segno.
E le volevo chiedere, quando ha fatto riferimento all'anno 99 si riferiva al suo periodo alle Segno o all'arrivo del...
Al mio periodo alle Segno.
Alle Segno, dove l'ingegner Bessone era lì.
Sì.
Ricorda più o meno quando Bessone venne poi a Taranto?
Mi ricordo distanza in verità di qualche mese, se non addirittura un anno, però...
Un po' di tempo dopo.
Un po' di tempo dopo, sì.
Senta, quando prima ha fatto riferimento al fatto che... Nella eventualità che qualcuno volesse mandarlo a controllare, quando ha fatto riferimento alla registrazione di queste attività che ha appena descritto sul SIMAN, è corretto dire che le si trova sotto l'acronimo OL, Ordine di Lavoro? Sono quelli i dati che bisogna andare a ricercare per vedere che attività si è fatta, come si è fatta, quando si è fatta?
In parte. Nel senso che io quando voglio sapere su una determinata macchina tutte le attività fatte, io tiro fuori la scheda macchina. Questa scheda macchina è compresa di tutto: attività di pronto intervento, attività di minuto mantenimento, attività di ispezione e attività di esecuzione lavori. Quindi là io, se voglio tirare fuori da questa determinata macchina, metto il codice di quella macchina abbinato al tecnico di manutenzione e mi tira fuori tutta la storia e tutte le attività fatte su quella macchina.
Perfetto. Allora, adesso andiamo divisione per divisione. Mi vuole spiegare, può spiegare alla Corte come funzionava, diciamo, l'assegnazione di una determinata attività manutentiva attraverso questa procedura che ha descritto, per esempio alle officine centrali, che era uno degli enti che si occupava anche della manutenzione, come lei prima ha detto?
Allora, officine centrali, mi viene in mente, che era uno di quelli che veniva più spesso da noi, che vengono più spesso anche tutto da noi, sono i tubisti.
Sì.
C'è quel reparto specializzato sui tubi, quindi cambio, sostituzione dei tubi o riparazioni. In questo caso la stessa attività era praticamente uguale, tanto per gli interni dell'acciaieria, ma anche per gli esterni. Quindi io veniva realizzato un ordinativo di lavoro che veniva poi inviato alle officine.
Alle officine centrali.
In questo caso c'era il capo reparto lì delle officine, si inviava a lui, si contattava anche telefonicamente, si vedeva accordi per fare l'attività e il tutto si muoveva attraverso questo ordinativo di lavoro.
Il famoso OL, quello OL, a cui mi riferivo io prima, dato l'acronimo, proprio ove mai si volesse andare a verificare sul sito.
Certo.
Senta.
Chiedo scusa, il tutto si muove tramite ordini di lavoro, non c'è nessuno che si muove in piena autonomia, perché c'è da fare comunque un accesso impianti e ci vuole un numero di ordini di lavoro, c'è da fare la messa in sicurezza e ci vuole un ordinativo di lavoro. Tra l'altro anche lo stesso ordinativo di lavoro fa parte della base dell'attività, perché lì c'è scritto anche come fare l'attività.
Quello che dicevo prima io, le procedure operative di sicurezza.
In determinati casi, a parte la sicurezza, ci stanno anche le attività, i cicli di lavoro. Quindi io dico lo standard di come deve essere fatta questa attività. Cioè devi smontare queste viti per togliere questo riduttore, devi rimontarlo in questa posizione. Ci sono anche delle nozioni anche tecniche molto importanti.
Senta, mi può confermare o dirmi chi lo faceva, nel caso in cui queste attività di manutenzione dovessero richiedere l'erezione di ponteggi, chi si occupava di questo, che procedura veniva utilizzata, se anche lì bisognava insomma usare un certo tipo di cautela perché si operava in ambienti dove operavano più funzioni?
Allora, anche per i ponteggi era uguale, viene identificato come officina centrale.
Erano le officine centrali. Sì,
anche lì veniva inviato un ordinativo di lavoro al capo reparto dei ponteggiatori, e quindi si programmava l'attività per poter fare il tutto.
Senta, adesso avendo poi lei dato anche una specifica di altre divisioni che si occupavano della manutenzione, le chiedo invece se vi fossero delle differenze e quali quando queste attività venivano affidate a terzi.
Allora, per quanto riguarda i terzi, veniva comunque messo, viene tuttora ancora messo l'ordinativo di lavoro, comunque come esecutore viene inserito quell'ordine con quella ditta lì, quindi di fatto vengono stampati comunque i cartellini, i registri messi in sicurezza, la procedura è uguale, non cambia granché rispetto ai sociali.
Ecco, ricorda però se in questo caso, perché lei prima lo ha accennato, se l'affidamento a terzi prevedeva una qualche verifica ulteriore sui terzi, perché le officine centrali immagino che voi foste ben consapevoli delle capacità che avevano i vostri colleghi delle officine centrali, ma per quanto riguarda questi terzi, ricorda se vi fosse un'attività più penetrante di verifica delle capacità operative, dell'utilizzo dei corretti macchinari, dell'utilizzo del giusto numero di persone per effettuare queste attività?
Noi sulla parte tecnica in campo eravamo lì a guardare come facesse il lavoro. So che c'era un gruppo di lavoro che lavorava per il controllo delle aziende esterne all'interno dello stabilimento, dove facevano degli audit, facevano delle verifiche, quindi controllavano se queste aziende erano idonee per lavorare all'interno dello stabilimento. Poi noi, quando veniva assegnato un ordine e facevamo l'attività, eravamo lì a controllare che l'attività fosse fatta nel migliore dei modi e con l'attrezzatura idonea. Però se la ditta fosse realmente, tra virgolette, certificata per fare quei lavori, non eravamo noi a definirlo.
Senta, le volevo chiedere, lei ha fatto riferimento prima ad attività programmate, no? E, diciamo, dal punto di vista proprio pratico, la prova inconfutabile che queste attività fossero programmate per tempo è ricavabile sempre anche attraverso il SIMA e attraverso le procedure che avete utilizzato, in ragione del fatto che queste fermate, la sola programmazione, la fase di prefermata, potesse durare anche giorni e settimane, perché si andava incontro poi a un periodo in cui l'attività produttiva doveva essere convogliata verso altre aree operative e l'attività manutentiva doveva riguardare, come ha detto, certe volte anche un numero elevato di persone. Quindi noi possiamo verificare anche da queste procedure che queste attività fossero ora per allora effettivamente programmate con largo anticipo?
C'erano sempre gli ordinativi di lavoro dove veniva scritto sopra data prevista di fermata e quindi veniva portata la fermata di quando realmente era prevista la fermata programmata. Certo, era comunque legato anche al tecnico, alla disponibilità del tecnico a fare questi
e anche all'importanza dei lavori,
ordinativi di lavori, sì. Però comunque lì sugli ordinativi di lavoro c'è scritto quando la fermata è prevista.
Ricorda se venissero fatte delle specifiche riunioni di sicurezza per eventuali attività interferenti che si svolgevano nella medesima area?
Allora, noi attualmente, ma da qualche anno ormai, facciamo le riunioni di coordinamento con tutti gli esecutori per gestire appunto le interferenze.
Perfetto.
Fra i vari lavori. È una procedura che si continua tutt'oggi ancora a utilizzare ed è una di quelle cose che per noi è il punto fisso, se non facciamo quella non possiamo iniziare l'attività.
Senta, e ricorda se una delle persone coinvolte fosse il signor Spada?
Certo, per determinati lavori sì. In buona sostanza, determinati lavori intendo soprattutto per i convertitori, i fine campagna dei convertitori. Lui è un po' più specializzato su quella.
In quello. Sì. Senta, e ricorda se anche durante la esecuzione dei lavori fossero necessarie delle riunioni di sicurezza e coordinamento sullo stato di avanzamento, su una problematica?
Durante le fermate un po' più grosse, quindi appunto un convertitore, ma anche altre fermate un po' più lunghe, dove è più di un giorno, comunque viene fatto giornalmente l'aggiornamento del coordinamento. Quindi ogni giorno ci si vede, tutti gli esecutori, per fare un punto sulle ore, sui turni successivi, per programmare appunto le attività e non creare interferenze fra i vari esecutori. È una pratica che si continua ancora a utilizzare a tutt'oggi.
Senta, ecco, lei prima ha fatto riferimento, adesso non so se l'ha esplicitato in maniera corretta, ma credo che sia comunque ben inteso, che il fine campagna di un convertitore è, diciamo, quel periodo dopo il quale l'attività di manutenzione deve avere inizio, nella misura che lei ha detto, il refrattario piuttosto che altro. Le chiedo se in quelle occasioni si svolgevano, e quali, tutta un'altra serie di manutenzioni che prevedevano quantomeno, dal punto di vista ispettivo, che il convertitore fosse fermo. Cioè, lei prima ha detto, ci sono degli ambienti dove noi non possiamo andare a fare un'ispezione, dobbiamo seguire le indicazioni del libretto uso e manutenzione, ogni tot va cambiato un pezzo. Le chiedo adesso se le attività di fine campagna fossero anche l'occasione per andare a verificare la necessità di manutenzioni che non si potevano verificare con il convertitore in marcia, e se sì, quali.
Allora, intanto, giusto per ritornare indietro, noi intendiamo campagna il convertitore, parlando di convertitori, convertitore in marcia, quindi convertitore, sì, che inizia la sua vita da zero colata e parte a fare.
Infatti, ho detto fine campagna per dire.
Come fine campagna noi intendiamo che ha finito la sua campagna, okay, di colate, e si ferma il convertitore, si raffredda, si demolisce e partono tutti i lavori di.
Perfetto.
In questa occasione per noi è molto importante andare a fare delle ispezioni dove non è possibile farle durante l'utilizzo del convertitore. Faccio un esempio: lo stesso convertitore all'interno, demolito il refrattario, è molto importante per noi andare a controllare la carpenteria all'interno del convertitore, che non ci siano cricche, che non ci siano problemi. Anche esternamente ci sta l'anellone di raffreddamento e di supporto del convertitore, anche quello va svuotato, va raffreddato dall'acqua, va svuotato e raffreddato, e ci si può si apre i portelli e si può entrare dentro a ispezionare che non ci siano cricche o quant'altro. Stessa e identica cosa è per le caldaie all'interamente, c'è il passaggio di fumi caldi e di polvere, quindi parliamo anche di quasi 1000 gradi, quindi è totalmente impossibile entrare dentro, e in quel caso è un'ottima occasione per poter fare ispezione, come dicevo anche prima in altri vari argomenti, il rilievo di spessore dei tubi, il rilievo di durezza del stesso tubo, ma tutto comunque dall'interno, come anche i condotti del recupero gas e lavaggio fumi. A seguito di pulizie interne si potevano fare i vari rilievi, i rilievi di spessore, e comunque delle carpenterie anche interne, di separatori di gocce, sistema di raffreddamento che funzionasse tutto a regola.
Senta, adesso lei è stato capo aria, sì, fino al 2019 della manutenzione meccanica della CIA. Le chiedo se, dal punto di vista della sua esperienza, operare in questo termine, cioè attraverso ispezioni programmate o anche legate a situazioni contingenti come quelle che ha descritto, cioè la fermata del convertitore, rappresentino di fatto una forma di manutenzione preventiva e predittiva, cioè preventiva rispetto a un'eventualità e predittiva rispetto anche alla conoscenza dello stato il termine non è corretto, di salute di quel determinato comparto di impianto, di quella parte del tubo, della caldaia o di altro. Se in questo, per quelle che sono le sue conoscenze, per le specializzazioni che ha, per i ruoli che ha avuto, il senso di una manutenzione programmata e predittiva.
Questa è proprio manutenzione preventiva, noi ci basiamo su questo. Ci sono altri metodi di manutenzione, ci sono anche quelle a tempo, le manutenzioni preventive, nel senso di parlare di cambiano componenti a preventivo, senza sapere, ma noi ci basiamo essenzialmente, è quello che mi è stato insegnato e io continuo ancora a portare avanti, è la manutenzione preventiva, su ispezione. Manutenzione su ispezione dove si basa proprio sul l'attività dell'uomo che è sul campo, controlla, programma e interviene alla bisogna. Quindi è proprio fondata su questo la manutenzione dell'acceria.
Senta, l'ultima domanda, l'ingegner Bessone è stato responsabile della funzione di manutenzione acciaieria prima di lei. Le volevo chiedere se tutti questi principi che lei ha appena esposto alla Corte sono principi che ha visto applicati da lui, che le sono stati in qualche modo tramandati, non solo nel periodo di iniziale formazione, ma anche durante tutto il periodo in cui lei ha operato in Acciaieria 2.
Beh, il ingegner Bessone ha fatto un periodo di formazione qui da noi a Taranto, e dopodiché ha portato anche lui avanti questo tipo di manutenzione.
Quindi di natura programmata e preventiva. Sì, sì. Grazie, ho finito.
Ci sono altre domande? Riesame?
Sì, ma veramente due. Prego. Domande. Senta, signor Luca Torto, alla fine io, riportando il livello più in basso, perché forse mi è più consono, volevo chiederle, in buona sostanza, la luce al netto di tutto quanto quello che ha riferito, anche rispondendo al collega Melucci, l'attività di manutenzione, visto il SIMAN, visto questa task force di squadre che ci ha descritto, possiamo dire proprio in maniera assolutamente basica ed elementare che fosse improntata ad una manutenzione a rottura o a una manutenzione programmata?
No, non posso confermare che è rottura, perché per noi la rottura è una sconfitta, nel senso Perfetto. Che noi lavoriamo per prevenire la rottura, quindi noi andiamo a intervenire, ovviamente ci sono anche delle problematiche che ci portano a avere questi problemi, ma comunque noi mediamente, generalmente, lavoriamo per prevenire i problemi e prendere in tempo prima che diventino problemi più grossi.
Certamente.
Quindi andiamo a misurare dove è lì e dove è possibile proprio i componenti, andare a cercare limiti di impiego e a cambiarli prima per evitare rotture, appunto.
Senta, le volevo chiedere poi, lei ha avuto modo mai di interfacciarsi, interloquire con la custode ingegnere Valenzano, ovvero l'ingegner Valenzano, in maniera molto più diretta, le ha mai chiesto notizie accessi al sistema informativo, al software SIMAN?
A me personalmente no, non ho mai avuto modo di vederla e non mi ha mai chiesto niente.
Ah, lei non l'ha mai veduta?
No.
Senta, relativamente ai fenomeni di sloping, ha avuto modo di constatare che si verificano anche attualmente?
Allora, il sloping, io diciamo che prima risiedevo molto di più in Acciaieria 2, ovviamente perché facevo un lavoro di capo reparto in Acciaieria 2, e come ho detto prima, li ho visti, di tanto in tanto li vedevo. Quello che posso sicuramente dichiarare è che poi via via strada facendo li ho sempre visti di meno.
Senta,
a tutt'oggi mi risultano che sono pari a zero.
Ricorda se vi è stato un intervento, l'adozione di un sistema di natura predittivo della Tenova volta proprio a limitare il fenomeno dello sloping, che mi conferma è un fenomeno non legato alla manutenzione ma di produzione.
Sì, sì, è tutta una serie di eventi che coincidenti poi fanno venire fuori questo sloping. Ripeto, io attualmente mi sembra di vederli proprio zero in questo momento, quindi io da parecchio tempo che non vedo qualcosa del genere. È stato negli anni passati, mi ricordo fra il 2010 e il 2011, mi chieda precisamente la data perché non me la ricordo, perché non ho partecipato attivamente a questa cosa. È stata comunque coinvolta un'azienda, appunto la Tenova, che ha studiato, progettato e installato questo sistema di prevenzione sloping. È un sistema che tramite delle sistemi di vibrazioni trasmetteva un segnale elettronico e adeguava l'impianto affinché questo potesse poi potesse prevenire comunque lo sloping. Si è occupato un gruppo di lavoro che era composto dal capo area di produzione in quel momento, dai metallurgisti e quant'altro, so che hanno lavorato molto su questo, di fatto credo che abbia portato dei risultati sicuramente soddisfacenti.
Perfetto, la ringrazio, io non ho altre domande.
Va bene, allora la ringraziamo e può andare.
Grazie, buona giornata.
L'altro test è chi è? Sarà l'uno? Bene, facciamo una breve pausa, 10 minuti.